che adesso andremo a vedere in appello. Direi che ci siamo tutti, quindi possiamo partire con l'appello. Prego, dottoressa Pelosi.
Buonasera. Giberti Nico.
Sì.
Ibatici Roberta.
Sì.
Menozzi Daniele. Rossi Fabio.
Assente giustificato.
Annovi Alessandro.
Assente giustificato.
Srebrenic Simone.
Assente giustificato.
Benassi Andrea.
Assente giustificato.
Si sente?
Sì.
Cosseddu Noemi. Ferrari Giulia. Ganapini Davide. Marmiroli Giovanni. Peria Roberto. Grasselli Luca. E sono presenti gli assessori esterni Nasi e Rossi.
Bene, nominiamo gli scrutatori. Ferrari, Ibatici, Grasselli. Direi che nelle comunicazioni adesso vi proporrò un'inversione dell'ordine del giorno, però intanto il punto numero 2, l'approvazione dei verbali sedute precedenti, lo possiamo votare. Consiglio Comunale del 24 settembre 2018, prego dottoressa.
Interrogazione presentata dal consigliere Davide Ganapini, capogruppo Centrodestra Albinea, sulle misure adottate dal Comune di Albinea per la lotta alla diffusione del virus West Nile. Mozione presentata dai consiglieri Luca Grasselli, capogruppo L'Altra Albinea, Sinistra Unita, e Giulia Ferrari, del gruppo Uniti per Albinea, ad oggetto valori della resistenza antifascista e dei principi della Costituzione Repubblicana, spazi, patrocini e contributi rilasciati dal Comune di Albinea in conformità alla Costituzione antifascista. Approvazione del documento unico di programmazione 2019-2021. Comunicazione delibera di giunta comunale numero 103 del 27 luglio 2018, adottata ai sensi dell'articolo 166,2 del decreto legislativo 267 del 2000. Bilancio di previsione 2018-2020, sesta variazione. Bilancio consolidato dell'esercizio 2017, approvazione. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società CUP 2000 in Lepida, con contestuale trasformazione in società consortile per azioni. Approvazione convenzione tra i comuni di Albinea, Baiso, Canossa, Castelnuovo nei Monti, Casina, San Polo d'Enza, Scandiano, Vezzano sul Crostolo, Vetto e Viano per la costituzione della comunità paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina Reggiana, Terre Matildiche.
Benissimo, allora passiamo al voto. Il punto numero 2, approvazione verbali sedute precedenti, Consiglio Comunale del 24 settembre 2018, favorevoli, contrari, astenuti, unanimità, grazie. Allora chiedo ai consiglieri un'inversione dell'ordine del giorno, visto che abbiamo una decina tra interrogazioni e mozioni, vi chiedo di anticipare i punti 13, 14 e 15 che sono decisamente più brevi, uno addirittura solo una comunicazione, per poi liberare i responsabili, naturalmente sempre è una richiesta che faccio per andare incontro anche alle loro esigenze, ma la facciamo votare al Consiglio. Sì. Quindi, sì, prego Marmiroli.
Sarà mia cura verificare che necessiti la maggioranza, l'unanimità. Mi dispiace per i capi servizio, ma se fosse per me questa sera non c'è inversione, perché è giusto che anche i capi servizio sappiano con che tipo di amministrazione hanno a che lavorare. Perché un'amministrazione che non fa consigli comunali per due mesi, per trovarsi ad avere 17 punti di discussione in una sera unica, vuol dire che o pensa di poter gestire l'amministrazione come gli pare, o non ha la benché minima percezione di che cosa voglia dire discussione democratica delle politiche e amministrative di un comune. Per cui se ci dovesse essere comunque l'inversione, sarà mia cura verificare che fosse sufficiente la maggioranza e non l'unanimità, perché per quanto mi riguarda li terrei volentieri qua ad ascoltare tutto quello che verrà discusso.
Consigliere, sì, rispondo prima di darti la parola. Come ho detto tutte le volte che lo abbiamo fatto, questa è una dichiarazione quindi di voto contrario, quindi l'inversione per me non c'è nessun obbligo, ovviamente è un voto che andrebbe a maggioranza, però se non c'è l'unanimità e la disponibilità dei consiglieri, ovviamente procediamo anche immediatamente con l'ordine del giorno nell'elenco così come è stato distribuito. Ganapini, la parola.
Sì, volevo dire che anch'io avrei votato contro e anzi invitavo il Presidente della Commissione Statuto e Regolamenti a cambiare il regolamento del Consiglio Comunale, perché se interessa, perché a noi non interessa, però visto che la richiesta è puntuale, non è un'eccezione, tutte le volte si chiede l'inversione dell'ordine del giorno, quindi che il regolamento dica che si discutono prima le interrogazioni, le mozioni, gli ordini del giorno presentati dai consiglieri e poi tutti gli altri punti, forse c'è qualcosa che non va del regolamento del Consiglio Comunale, se poi alla pratica preferiamo fare sempre a rovescio. Quindi il Presidente lo invito a convocare una commissione, a discutere di questo e valutare se modificare il regolamento del Consiglio Comunale.
Bene, grazie. Passiamo al punto numero 3. Interrogazione presentata dal consigliere comunale Giovanni Marmiroli del gruppo Centrodestra Albinea su abbattimento piante parcheggio Lavezza. Prego Marmiroli.
Questa interpellanza è perché non riesco a capire dalla documentazione che mi è stata fornita questo è il criterio per cui un'amministrazione che ha piantumato un parcheggio, perché i parcheggi giustamente devono essere all'ombra, a distanza di 15-20 anni, decide di togliere delle piante con delle motivazioni strane che non sono dettate dall'amministrazione pubblica, ma sono dettate da una richiesta della Proloco. Cioè la cosa che mi stupisce, a parte il fatto che non c'era il consenso della fitosanitaria, come normalmente viene previsto per tutti i privati che devono abbattere piante con diametro superiore ai 35 centimetri, la cosa che mi risulta strana è che vengono abbattute delle piante in un parcheggio pubblico perché queste sollevano due cordoli e perché pare che disturbino o siano in conflitto con la rete fognaria, però questa richiesta la farà la Proloco e non è un problema che affronta l'amministrazione per la tutela delle fogne o per la tutela dell'impianto elettrico. Tra l'altro stranamente queste piante, come visto come da foto che ho inviato, erano su due file distanti fra di loro una quindicina di metri, per cui che la rete fognaria abbia tubi su un lato e sull'altro mi sembra strano, però casualmente erano perfettamente adiacenti a quella che è la tensostruttura che viene utilizzata per le feste, per cui a me sorge il dubbio che le piante siano state tolte per una comodità. Fermo restando che stimo, apprezzo, riconosco l'abnegazione di Orazio nel lavoro che fa, però credo che un'amministrazione debba prendersi le sue responsabilità. Se quelle piante sono nei piedi perché devo fare degli altri lavori, credo che abbia più senso che dica mi serve quello spazio e quelle piante mi sono nei piedi. Così come non accetto, come già capitato in altre occasioni, che togliendo una pianta si sana il problema piantandone un'altra, cioè taglio una pianta e dico beh tanto taglio questa ma poi ne pianto un'altra, non vorrei che si arrivasse ad uccidere un anziano perché tanto poi metto su un giovane. Uscita male? Bene. La manteniamo perché lo penso veramente, che chi pensa che sostituire qualche cosa che è nei piedi, che dà fastidio, che non risponde più alle nostre esigenze, possa essere sostituito con un qualche cosa di nuovo, questo è il criterio, che io non riconosco e non accetto, per cui non è sufficiente che se devo togliere un albero ne pianto un altro 10 metri di distanza, la cosa va bene. Se devo togliere una pianta la tolgo perché ce n'è bisogno e non perché me lo dice la Proloco. La Proloco non gestisce i marciapiedi, non gestisce i parcheggi e non gestisce le fognature e non gestisce gli impianti luce. Quelle cose lì competono all'amministrazione comunale. E quindi la mia richiesta è: realmente il motivo per cui sono state tolte queste piante qual è?
Prima di dare la parola all'assessore voglio dire che un anziano forse a te risulta fastidioso, a me no, quindi non è da sostituire, insomma. Ah beh, oh, l'hai detto tu, sono le sue parole, cioè, quindi l'hai detto tu proprio facendo il parallelismo, quindi partiamo già così. No, ma sarà una lunga serata, l'hai detto tu giustamente,
sì,
potremo capire, no, di che pasta siamo fatti, uno e l'altro.
Perfetto.
Bene, grazie.
Quando ho fatto l'esempio, sì, non sono io che tolgo piante per sostituirne con delle nuove.
No, ma il tuo paragone è tra una pianta e un'altra, e un anziano e un bambino, un giovane, dicendo che il paragone è per dimostrare che una cosa che mi dà fastidio la sostituisco con un'altra. Questo è stato il tuo paragone, l'hai detto tu, c'era la registrazione, quindi... A posto.
Credo di essere, non capisco se sono frainteso solo da te o se sono frainteso da tutta la platea. Io ho detto che parlando dell'attività che avete voi nei confronti delle piante, non vorrei che voi arrivaste a sostituire l'anziano perché non appartiene a me di sostituire una pianta. È lungissimo da me pensare di poter sostituire un essere vivente con le gambe.
Va bene. Assessore Nasi.
Sì, buonasera a tutti. Ma allora, il tema che sia Proloco a chiedere appunto l'autorizzazione è semplicemente legato al fatto, come tutti sappiamo, che la gestione di quell'area è in capo a Proloco, che quindi in qualche modo utilizza le strutture, le gestisce, e c'è una convenzione che è evidente che c'era la consapevolezza del fatto che questi 5 alberi, come poi è circostanziato nella risposta che l'ufficio ci ha fatto avere, stavano generando una serie di problemi. Probabilmente al tempo in cui furono piantate, forse una ventina d'anni fa, si erano ritenute adeguate le donne, e poi col tempo a volte ci si può anche accorgere che forse qualche problema magari potrebbero darlo. Quindi effettivamente i problemi sono quelli di cui c'è riscontro nella comunicazione. Il fatto stesso che su quello che è, diciamo così, il mondo vegetale, il mondo degli alberi, tra l'altro abbiamo fatto proprio quest'anno una serie di conferenze con persone che magari ci hanno anche un po' così illuminato su quelle che sono gli usi, le modalità, l'attenzione che bisogna prestare verso certi tipi di essenze, mentre invece tante volte su alcune la possibilità appunto di procedere, come a volte si fa, all'abbattimento e alla sostituzione, che tra l'altro è una modalità condivisa, diffusa, cioè quella di sostituire un'alberatura con altre, magari di più, cioè noi abbiamo oltre a Proloco poi che in qualche modo ci ha chiesto questa cosa, poi chiaramente in stretta relazione con l'ufficio si è provveduto sia alla piantumazione di alcuni alberi lì nella zona, ma poi abbiamo provveduto anche a piantare altri alberi in giro nel parco PEP piuttosto che altre zone, insomma. Però il lavoro che è stato fatto lì, diciamo, è compensativo, quindi per un certo numero di alberi che è stato diciamo così abbattuto, ne sono state piantate delle altre in posizioni più consone nell'area verde, in un'area che è utilizzata e fruita. Chiaramente, come si diceva prima, non è che gli uffici e il comune non gli casca dall'alto una richiesta alla quale risponde. c'è una condivisione di certe cose, perché è evidente che ci sono tutta una serie di problematiche che si sono volute sistemare e che è inutile poi spendere dei soldi per la manutenzione, è meglio credo spenderli una volta per magari piantare delle altre alberature e per abbattere quelle. Mi sembra una cosa abbastanza normale, non stiamo parlando di alberi particolari con delle catalogazioni e classificazioni particolari degli alberi storici. Naturalmente, come sempre e come per tutti, quando c'è da abbattere un albero, ne va fatta richiesta, va fatte le opportune valutazioni e verifiche, perché delle volte sono in posizioni strane, sono in posizioni pericolose, sono in posizioni che recano poi danno a tutto quello che è il contesto, a volte alle fondazioni di una casa, piuttosto che a altre opere, come in questo caso, insomma. Quindi io ritengo che non ci sia niente di strano né nella sostituzione, ma neanche nel fatto che la richiesta sia arrivata da Proloco, che ha la gestione di quell'area. Io mi fermo qui.
Sì, no, aggiungo anch'io soltanto che è davvero, credo che sia un'ordinaria amministrazione, sono valutazioni tecniche che si fanno, ne facciamo continuamente, non massivamente ovviamente, perché non siamo certamente interessati a depauperare il patrimonio arboreo del nostro territorio, anzi si lavora proprio per l'esatto contrario, il saldo verde se lo volessi fare è assolutamente in positivo, appunto tra piantumazioni e alberi abbattuti, però viene fatto per i motivi che ricordava l'assessore. Io ricordo soltanto dei pioppi nella zona del Conad, le alberature all'interno del cortile della scuola materna a Borzano, dove c'è stata richiesta l'autorizzazione all'abbattimento per problemi di staticità anche delle strutture. Quindi insomma, cioè, si fanno delle valutazioni sulle alberature, chiaramente non fa piacere abbattere dei vegetali, però in certi casi ovviamente se non sono piante monumentali o che richiedono delle tutele particolari, credo che la valutazione sia fatta normalmente in maniera seria. Marmiroli.
Inutile dire che non sono soddisfatto della risposta. Si è voluto deviare il tema dell'interpellanza. L'interpellanza chiedeva perché sono state tolte delle piante su richiesta da Proloco con delle motivazioni che erano legate a una buona gestione amministrativa del territorio. Per cui se c'è bisogno di togliere una pianta non sono io che dico non va tolta. Se ci sono le motivazioni per togliere ci sono, non capisco perché debba essere la Proloco a fare la richiesta. E altra cosa, non sono piante di pregio, ma sono piante che quando sono state piantate sicuramente c'è stato lo studio della qualità e si sono prese delle medaglie allora, quando con la striscia siete andati a tagliare il nastro per l'inaugurazione. Oggi prendete la medaglia perché le togliete, voi comunque prendete medaglie. Detto questo, niente, spero che in futuro la gestione del verde sia gestita meglio e quindi che l'amministrazione si assuma le sue responsabilità e dica questa pianta è da tagliare, non ci sia bisogno di farlo chiedere a un ente, a un'associazione, alla Croce Verde, alla Croce Rossa. Se una pianta è da tagliare la si taglia e avrò il diritto di giustificare la ripiantumazione altrove, giustificandola mettendoci la faccia senza farci mettere la faccia ad altri.
Ma io però, cioè, metterci la faccia, ti ho dato una risposta, poi dopo che tu non sia soddisfatto è assolutamente lecito, però ti ho fatto tre esempi dove una richiesta è stata fatta da dei cittadini su dei parcheggi, su dei pioppi, una richiesta è stata fatta dalla parrocchia in un cortile parrocchiale e una richiesta è stata fatta da un gestore di un'area specifica che è la Proloco. Si vede che questa ti disturba particolarmente, ma qualsiasi richiesta arrivi viene valutata dagli uffici, cioè non c'è nessun segreto, nessun atto tenuto nascosto. Io non riesco a capire davvero quale sia il distinguo tra gli esempi che ti ho fatto. Comunque il consigliere si dichiara non soddisfatto, e quindi possiamo passare all'ordine del giorno numero 4, interrogazione presentata dal consigliere comunale Giovanni Marmiroli del gruppo Centrodestra Albinea su avvicendamento in corso d'esercizio dei ruoli di assessore al bilancio e recenti dimissioni del responsabile del settore economico finanziario dell'ente. Prego Marmiroli.
Ok, mi attengo a quello che ho scritto perché sono soddisfatto di come è stato espresso e a parole non riuscirei a farlo in altro modo. Per cui il vero quesito che pongo con questa interpellanza, oltre a capire come mai ci sono state queste due dimissioni, è: siamo con la presente a chiedere al sindaco di fornire una formale e sostanziale chiarimento in consiglio sulla correttezza e regolarità dei bilanci e di ogni altro documento ad esso riconducibile, redatti da questa amministrazione, dall'esercizio in cui questi amministratori sono entrati in carica. Si è chiarito inoltre se nello stesso periodo siano intervenuti gli organi di vigilanza, la Corte dei Conti e o la Ragioneria dello Stato o qualsiasi altra struttura intermedia o amministrativa statale ad evidenziare, segnalare, sanzionare qualsiasi eventuale irregolarità, formale o di merito, sia per quanto concerne il contenuto dei bilanci stessi, il rispetto dei tempi, dei modi e di qualsiasi altro obbligo previsto dalle norme vigenti.
Bene, grazie per la rilettura. Allora vado a rispondere. Beh, intanto credo che sulle dimissioni ci sia un parallelismo, ma insomma è lecito chiedere e naturalmente mi obbligo a rispondere. Immotivato, un parallelismo immotivato. Le dimissioni dell'assessore Caprari sono già state riportate in consiglio, però lo ripeto ovviamente, ripetita iuvant, l'assessore Caprari ha ricevuto un incarico di sindaco revisore di una partecipata di IREN, che era un ruolo, possiamo comprenderlo, incompatibile, essendo noi soci di IREN, era incompatibile con il ruolo di assessore. E quindi naturalmente è stata una scelta professionale di crescita e un'opportunità per l'assessore stesso che, sentiti naturalmente noi, IREN, anche il Comune di Reggio, che è quello che ha proposto il nominativo della professionalità di Simone Caprari, c'è stata l'unanimità nella scelta, insomma, che era più importante, insomma, per lui, ma d'accordo tutti, insomma, questa opportunità professionale, e quindi c'è stata la rinuncia all'incarico. Di tutt'altra natura la dimissione della dottoressa Cristina Montanari, che non ha ovviamente nessuna correlazione. La dottoressa Montanari aveva un incarico a tempo determinato e quindi nel momento in cui si è valutata, diciamo, l'opportunità, la volontà più che l'opportunità dell'amministrazione di proseguire un rinnovo di questo incarico a tempo determinato, nel momento in cui l'amministrazione si è espressa in maniera negativa, le abbiamo anche lasciato la possibilità di cercare un'altra soluzione lavorativa. Nel momento in cui questa si è materializzata, adesso la dottoressa Montanari lavora per il Comune di Serramazzoni, ovviamente abbiamo anche concordato rispetto alle date di dimissioni, adesso anticipo forse degli argomenti che sono nell'interrogazione, sì, argomentiamo ulteriormente, insomma, però spiego anche al consigliere Marmiroli questi passaggi, appunto si è condiviso di abbreviare ulteriormente il periodo dei 60 giorni di preavviso. Naturalmente rispondo, e questo mi interessa moltissimo, sulla correttezza e regolarità dei bilanci e di ogni altro documento espresso in questa sede dall'amministrazione, naturalmente dal 2014, ma anche prima, insomma, per quanto ci compete ovviamente, Non ci sono state assolutamente degli atti scorretti, delle segnalazioni, i bilanci sono assolutamente regolari, lo dimostrano, ci sono degli atti pubblici, non lo dice il sindaco, ma possiamo leggere tutti i pareri dei revisori che hanno naturalmente inanellato tutti i passaggi amministrativi di questa amministrazione. Chiede anche il consigliere che sia chiarito se ci siano intervenuti gli organi di vigilanza, la Corte dei Conti e la Ragioneria dello Stato. Non so se dei riferimenti più puntuali, sono andato un po' a rivedere il passato recente e abbiamo fatto una richiesta, non so se ti riferisci a questo, una richiesta IFEL di chiarimento. IFEL è un ente parastatale del Ministero dell'Economia e Finanza. Abbiamo chiesto noi un chiarimento per una discrasia che si era creata tra, adesso qua di tecnicismi, tra il portale BIDAP e il bilancio armonizzato, quindi insomma c'era da caricare un dato riferito al mutuo che abbiamo stipulato nel 2017, adesso poi magari chiariamo anche con la parte tecnica, e abbiamo chiesto noi un chiarimento di come potevamo, nel rispetto delle norme, riallineare questi due dati, però non ci sono state, e qua non so, ti rispondo, segnalazioni, sanzioni, note di nessun tipo, ci è stato indicato qual era la via corretta e l'abbiamo fatto senza nulla eccepire, insomma senza nulla subire, ecco. Quindi non so se ti riferivi a un passaggio del genere o ad altre cose, chiederai più puntualmente. Però non ci sono minimamente correlazioni tra le dimissioni di Simone Caprari, un assessore che ha fatto un passaggio professionale, la responsabile che ha fatto anche lei una scelta professionale legittimata da una scelta dell'amministrazione, e non ci sono, soprattutto, questo lo voglio risottolineare, nessun problema ai conti pubblici della nostra amministrazione. Prego Marmiroli.
Mi sento solo di dire una cosa, so che di poterlo andare a cercare, di poter avere accesso, anche se con un certo ritardo a volte, ai dati amministrativi di questo comune. Quello che mi serviva era una sua dichiarazione che tutto era a posto, perché nel momento in cui questo non fosse o dovesse emergere, è chiaro che verrebbe chiesta la sfiducia nei suoi confronti, ci mancherebbe. Per cui se lei conferma che è tutto in ordine, tutto a posto e nessun organismo esterno di revisione abbia in qualsiasi momento, da quando lei è sindaco, fatto qualche comunicazione di irregolarità, io lo accetto e lo accolgo. Sì. Con la possibilità eventualmente di fare degli approfondimenti, nel qual caso poi la sua dichiarazione fosse mendace, si affronteranno i problemi che ci sono. L'unica cosa che mi sento di dire è di un termine che è usato, che è quello di riallineare il bilancio armonizzato. Ciò vuol dire che non era allineato?
Allora chiedo.
E qualcheduno ha segnalato che non era allineato?
Allora qua io ho tutti gli atti che tu citi e so benissimo a cosa ti riferisci. Ovviamente, perché tu hai fatto giustamente l'accesso agli atti, e se ti riferisci che il mancato allineamento di questi dati, che non ha nessuna incidenza sul bilancio, non si potrà procedere ad assunzione di personale a tempo indeterminato, cioè quelle sono le sanzioni a cui ti riferisci? Hai questi atti?
No, io chiedo a te. La mia interpellanza è molto, credo che sia chiara,
sì.
Per come è posta. Se il quesito che io ho posto prevede che lei dica che è tutto a posto, è tutto in ordine, non c'è nessun problema con nessun organo, io l'accetto, no. E io l'accolgo. Ribadisco. Se in un successivo approfondimento emergesse qualche cosa che rende la sua dichiarazione mendace, non posso che poi chiederne la sfiducia, tutto lì. Per cui se mi dice sì, è tutto a posto, tutto corretto, tutto regolare per quello che riguarda l'attività amministrativa di questo comune, con i bilanci e le scritture contabili, io sono qua per chiedere, non sono qui ad accusare, ci mancherebbe un'interpellanza.
Nadia, puoi articolare una risposta, almeno per dare nozione tecnica, adesso è l'occasione per presentare anche la dottoressa Palmia. Sì, qua al microfono, qua di fianco. Perché voglio chiarire questo passaggio, che è stato un passaggio che ovviamente ha avuto un'interlocuzione con IFEL, questo istituto, che però non ci ha visto assolutamente vittima di IFEL. I come Imola, F come Ferrara, E come Empoli, L come Livorno, IFEL. No, ci tengo, visto che insomma c'è questa in qualche modo sollecitazione, sì, esatto, la dottoressa Nadia Palmia, che è stata già collaboratrice, dipendente del comune di Albinea, è adesso una nostra collaboratrice in orario extralavoro, lei lavora per il comune di Sant'Ilario e in questa fase dove attiveremo appunto la mobilità prima per la sostituzione della dottoressa Montanari, sta collaborando con noi, la responsabile in questa fase, la responsabilità dell'area è rimasta in capo alla dottoressa Pelosi, ma l'esperienza e anche la conoscenza già del nostro ente, della dottoressa Palmia, ci garantisce una buona continuità, tant'è vero che siamo ad approvare la variazione di bilancio stasera e presto anche il bilancio di previsione 2019. Chiedevo ecco un chiarimento tecnico, visto che insomma.
Buonasera a tutti intanto. Diciamo che appunto io sono insomma sto collaborando da giusto un mese e nel corso dell'anno è stata riscontrata da parte degli uffici, quindi in automatismo diciamo da parte dell'amministrazione, un'incongruenza tra due comunicazioni dovuta a una diversa interpretazione delle norme, da una parte la contabilità con il nuovo sistema dell'armonizzazione contabile e dall'altra la necessità di comunicare alcuni dati che nascono dalle nature contabili alla BIDAP, che è la banca dati della pubblica amministrazione. A fronte di questa, definiamola incongruenza, si è chiesto con IFEL qual era la soluzione migliore per mettere l'ente al riparo da scorrettezze, da sanzioni e quindi come era meglio comportarsi. Quindi l'ufficio ha appunto avuto contatti con IFEL e sostanzialmente ha cercato di rendere congruenti questi due importi. Questo è quello che è successo. La scelta è stata quella di seguire il suggerimento di IFEL, che è stato quello più prudente, e quindi mettere l'amministrazione nella condizione di assumere l'interpretazione che mettesse come dire al riparo da sanzioni e come dire altre riscontro di irregolarità che non c'erano sostanzialmente. Ecco, questo è quello, è legato a un'operazione di investimento, ci sono dati che devono essere comunicati e vengono riscontrati appunto sia dalla contabilità che dalle banche dati, quindi si parla di riallineamento in questo senso, cioè non ci sono scoperture di bilancio, si tratta solo di dare la stessa informazione in tutti gli ambiti in cui questa è stata richiesta.
Lo provo a spiegare in parole più semplici, c'è stata una discrasia tra il quanto aveva dichiarato l'ufficio diciamo finanziario su un utilizzo diciamo degli spazi di patto, degli spazi finanziari, rispetto a quanto l'ufficio tecnico realmente, essendo la palestra, perché parliamo soprattutto del mutuo legato alla palestra, anzi è lì, dell'impegno della palestra, una discrasia perché l'aggiudicazione a fine anno ha portato i valori a ricadere più sul 2019 rispetto al 2018, 18 anziché il 2017, esatto. Però, ripeto, questa discrasia che si era creata tra i due uffici è stata notata da noi stessi e abbiamo subito messo riparo, insomma.
La risposta adesso mi soddisfa un po' di più e approfondirò quali sono stati i problemi che si sono generati. Non mi sembra questa il posto giusto per poterlo fare con calma e dovizia di dettagli. Grazie.
Che è stata utilizzata per
Assessore Rossi.
Sì, per riallineare le cifre una finestra legittima, cioè del 31 aprile, e sì, non ci sono state sanzioni di nessun tipo perché, visto l'errore, c'era l'opportunità proprio legittima nella tempistica.
Sì, non so neanche se definirlo errore di fatto, perché errore non è stato, ecco, cioè errore non è stato. Non c'è stato nessun errore, insomma, né da parte dell'amministrazione e neanche da parte degli uffici che ce ne sono lo stesso parametro di riferimento. Passiamo al punto numero 5. Interpellanza presentata dal consigliere comunale Davide Ganapini, capogruppo centrodestra Albinea, su dimissioni di responsabile finanziario e responsabile stazione unica appaltante. Prego.
Sì, sintetizzo con le domande alla fine, perché le premesse, alcune risposte anche sono già arrivate, quindi magari ti chiedo dei chiarimenti in più anche rispetto a una domanda che ho fatto alla quale hai già risposto, ti chiedo sì. Direttamente del chiarimento. Tipo, al primo punto chiedo i motivi delle dimissioni. Volevo capire se ho capito bene, cioè quindi il contratto era a tempo determinato,
certo.
E praticamente l'amministrazione avrebbe manifestato preventivamente il fatto che non ci sarebbe stato un rinnovo, giusto?
Sì, certo, sì.
Ok.
Non c'è un rinnovo automatico.
No, certo, cioè, bisogna capire se fare un altro contratto o meno.
Sarebbe stato comunque una selezione.
Cioè, comunque c'è l'obbligo di una selezione, non ci sono più gli incarichi fiduciari. Cioè, anche questo tipo di incarico, ai sensi dell'articolo 110 del testo unico, passa attraverso una selezione. Questo lo voglio chiarire perché è importante, non ci sono più incarichi fiduciari. Quindi si fa una valutazione comparativa. È chiaro, questo è un procedimento un po' particolare perché poi tra una rosa di candidati comunque il sindaco sceglie, ma va fatta una selezione preventiva.
Ok. Il motivo della risoluzione anticipata me l'avete detto prima, quella del favorire il passaggio all'altro comune, se ho capito bene, Serra Mazzoni? Cioè il mancato rispetto dei tempi di preavviso,
sì.
Nonostante magari ancora non c'era, cioè adesso volevo capire, io avevo scritto senza l'individuazione preliminare di un adeguato sostituto, capire.
Sì, dopo rispondo.
Ok. Poi quali soluzioni l'amministrazione ha ipotizzato, direi che forse le ho viste qua. Comunque, responsabile finanziario comunale e recupero crediti, che era anche la Cristina, era anche recupero crediti per tutta l'Unione,
sì.
Se non sbaglio, e tempi e modalità di sostituzione a tempo di queste figure. E in più, dato che è andato anche in aspettativa dall'Unione, vabbè, questa l'ho presentata qua, potevo presentarla mercoledì in Unione, comunque ormai ho fatto un 2 per 1.
No.
Vista l'aspettativa del dottor Ciulla dal 1° di novembre, come intende procedere l'amministrazione per tutte le gare di forniture e servizi per il comune di Albinea e l'Unione?
Certo. No, assolutamente. Allora, le risposte... E provo a dettagliare ancora meglio. Allora, l'incarico della Montanari, appunto, l'amministrazione non ha potuto garantire continuità e quindi a questo punto la Montanari, insomma, ha provato altre soluzioni e, come ti ho spiegato, nel momento in cui ha fatto sapere di avere un'altra possibilità lavorativa, l'abbiamo agevolata, naturalmente fatto salvo che noi avevamo una soluzione appunto alternativa che avevamo individuato in collaborazione con il Comune di Sant'Ilario. È un incarico extra lavoro, lo ripeto, quello della dottoressa Palmia, sicuramente anche questo a tempo determinato per darci il tempo, che non è mai rapidissimo per le amministrazioni, di attivare la mobilità nazionale, la mobilità territoriale, e poi vedremo ovviamente chi si affaccerà, insomma, chi si presenterà, o eventualmente una selezione poi.
La scelta dell'amministrazione è andata nella direzione di coprire questo posto a tempo indeterminato, quindi una certo. soluzione strutturale, mentre il posto fino a questo momento direi è stato occupato a tempo determinato, la scelta va nella direzione di un tempo indeterminato. Quindi a breve usciremo con un bando di mobilità volontaria, quindi potranno partecipare responsabili che già lavorano in altri comuni, insomma, che magari hanno interesse a spostarsi ad Albinea. Anche questa sarà chiaramente una selezione. Ecco.
Sul recupero crediti, che era l'altra funzione che ricopriva la dottoressa Montanari, è in fase di istruttoria la possibilità di continuare il rapporto lavorativo con la dottoressa Montanari in unione per la riscossione coattiva. Questo potrà avvenire comunque non prima del 1 gennaio, per gli obblighi che ha lei verso l'ente a cui è appena stata assegnata, e probabilmente dal 1 gennaio troveremo, spero, la disponibilità di una collaborazione che ci accompagni a una soluzione poi ulteriore o definitiva. Questo per la riscossione coattiva. E, sul discorso del dottor Ciulla, ecco, questo è un discorso anche questo particolare, differente ovviamente. La stazione unica appaltante che noi abbiamo costituito e portato in unione volutamente, ed è stato un servizio che abbiamo strutturato in ottemperanza anche delle normative, e che sembra andare verso una direzione ulteriore, perché anche il disegno di legge di bilancio 2019 definisce come ambito ottimale quello di una stazione unica appaltante a carattere provinciale. Noi, se ricordate, abbiamo fatto due convenzioni, siamo passati due volte in consiglio per una prima convenzione con la provincia come possibile stazione unica appaltante, e poi una seconda volta per una innovazione, diciamo, di quella convenzione. Però stiamo lavorando a livello provinciale proprio per andare a costituire veramente un ufficio con uno staff adeguato, perché crediamo, io assolutamente, che sia quella una dimensione che garantisca una buona efficienza, anche perché le persone veramente preparate sul nuovo codice degli appalti, noi abbiamo avuto la fortuna di incontrarne una, non la fortuna, perché Giuseppe Ciulla, quando questa amministrazione si è insediata, aveva un altro ruolo, molto più defilato, e abbiamo investito su di lui, perché lui ci aveva dimostrato competenza, capacità e voglia di crescere. E quindi io lo dico molto onestamente, cioè io sono stato contento quando lui in qualche modo ha chiesto il nulla osta per fare un passaggio su un'unione molto più strutturata rispetto alla nostra, che è un'unione a tre comuni. Contento, ovviamente dispiaciuto, perché si rischiava di perdere la sua competenza, che non è all'ordine del giorno, che non è facile da reperire sul territorio, neanche sul territorio provinciale. Ma lui, per riconoscenza, insomma, a tutto quello che si è investito sulla sua professionalità, intanto continua a collaborare con noi in questa fase interlocutoria, perché anche lui è assolutamente convinto di quella soluzione a livello provinciale, e si lavorerà in quella direzione, ecco, perché le unioni possano conferire le migliori risorse a disposizione ad un ufficio territoriale che faccia gli appalti, e da centrale unica di committenza anche per tutti i territori che vorranno aderire. Insomma, questo è un po' lo schema che stiamo approvando. Dal 1° gennaio saremo comunque attivi con la convenzione con la provincia per gli appalti, sfruttando quella che abbiamo approvato qua in questo Consiglio, e ci sarà proprio uno staff, un nucleo operativo che lavorerà in raccordo con la provincia, dai nostri comuni, sicuramente Albinè, Quattro Castella, non so se Vezzano, ecco, metterà qualcuno in questo staff, ma più probabile Albinè, Quattro Castella in questa prima fase, di raccordo con la stazione unica appaltante della provincia. Però insomma anche questo è uno di quei settori, come appunto dicevo, indicato anche nella legge di bilancio 2019, che è in via di evoluzione, perché effettivamente l'individuazione di un ambito territoriale ideale credo che sia corretto, insomma. Ho risposto a tutto, dimmi se ho dimenticato qualcosa.
No, hai risposto a tutto e mi dichiaro soddisfatto della risposta per quanto riguarda tutte le domande che ho presentato. E ci tenevo anch'io a sottolineare che c'è quel parallelismo che tu hai detto all'inizio, non c'entrano assolutamente niente i due eventi. Non c'entreranno niente, però due interrogazioni credo che stiano anche a significare che comunque destabilizzano, perché nello stesso anno in un comune si dimettono l'assessore al bilancio e il responsabile del settore finanziario, statisticamente credo che sia molto improbabile, poi sarà anche una coincidenza, però la coincidenza, chiamiamola così come la volete chiamare, destabilizza, perché uno si può anche preoccupare. E due interrogazioni credo che stiano a dimostrarlo.
No, non ci siamo visti in capogruppo e non mi sono stupito, cioè dopo c'è un gruppo consigliare formato da cinque membri, potevano essere anche cinque interpellanze uguali, per carità, non è un problema assolutamente. No, il parallelismo, non ho detto niente sul fatto delle due interpellanze, ho detto che probabilmente
mi sono espresso male, il parallelismo che avevi detto a Giovanni fra le dimissioni di Caprari quelle del... No, perché il parallelismo non l'ho citato, quindi volevo riprendertelo adesso perché anch'io l'ho messo nelle premesse della mia interrogazione. Sicuramente le dimissioni contemporanee dell'assessore, del responsabile, hanno scatenato sono una delle cause che hanno scatenato le due interpellanze, ecco, sì, tutto qua.
No, lo ribadisco per l'ennesima volta, poi dopo ovviamente capisco, ecco, da un punto di vista esterno, ma hanno una natura, ho capito, sì, forse capita anche raramente che ti offrano di fare il sindaco revisore di una società per azioni come Iren, ecco, ma è assolutamente meritato, credo, e quindi questo la dice lunga sulla coincidenza, proprio perché, voglio dire, non è un ruolo né casuale né pronosticabile, voglio dire, cioè è un ruolo di altissimo rilievo, quindi tant'è. E poi soprattutto non c'è nessuna correlazione neanche tra le due cose, perché non vedo quale può essere stato il vostro ragionamento. Comunque, coincidenza nell'annualità. Possiamo passare al punto numero 6, ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Daniele Menozzi del gruppo Uniti per Albinea, contro l'approvazione del disegno di legge 735, norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità, presentata da Lega e Movimento 5 Stelle, primo firmatario Simone Pillon. Consigliere Menozzi.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti e a tutte. Sì, ho presentato questo ordine del giorno, come dice appunto il titolo, contro l'approvazione di questo DDL Pillon, perché personalmente in primo luogo volevo, insomma, anche dare sostegno a come negli altri comuni, in diversi comuni questo ordine del giorno è girato, insomma, in sostegno appunto a quelle associazioni che hanno chiesto sul tema alla politica di esprimersi. E un po' volevo anche presentare questo ordine del giorno perché credo che abbia dei significati, che sia anche materia in un certo senso di interesse per anche le famiglie, le persone anche del nostro paese, perché comunque il nostro paese, devo dire ovviamente il nostro comune, perché comunque sono temi che sicuramente affrontano anche le nostre famiglie, quindi aveva un senso calarlo anche nella nostra realtà. Se dovessi dare una definizione, e mi scuso, prenderò forse due minuti in più del solito, non tanto per annoiarvi, ma perché appunto avendo la fortuna di avere anche un po' di pubblico, anche, che gli è stato anche chiesto di rimanere qua, magari spiego il perché di questo e il perché della mia contrarietà, ovviamente, non soltanto rivolgendomi all'ordine del giorno che l'ha letto in pochi. Se dovessi dare una definizione di questo DDL Pillon, non potrei altro che definirlo violento. Violento in che termini? Lo definisco violento perché a mio avviso nelle norme che poi cercherò di un po' declinare nel suo interno ha un principio secondo me che è quello della non salvaguardia delle persone più in difficoltà, che è tendenzialmente in una coppia, ora non voglio generalizzare ma cerco comunque di semplificare, tendenzialmente sono le donne e spesso, quasi sempre, sono i bambini. Cercherò di declinare questa violenza per non tenerla così buttata in aria. Ora questo DDL Pillon, che chi non conoscesse, insomma, Simone Pillon è da poco in Senato, è della Lega, è un avvocato, casualmente un mediatore familiare, ed è uno degli storici organizzatori anche dell'edizione del Family Day. Allora, in questo provvedimento quattro sono principalmente i punti che vengono indicati. Primo, la mediazione civile obbligatoria per le questioni in cui sono coinvolti i figli minorenni. L'equilibrio tra le figure genitoriali, i cosiddetti tempi paritari, mantenimento in forma diretta, senza automatismi, dei figli e contrasto alla cosiddetta alienazione genitoriale. Ora, il principio base di questo DDL sarebbe quello di de-giurisdizionalizzare il diritto di famiglia, quindi mettendo al centro la relazione tra i genitori e in un certo senso dando al giudice un ruolo assolutamente residuale e per certi versi non fondamentale in questo accordo. A mio avviso in questo DDL viene prima di tutto esplicitamente portato avanti un principio che definirei adultocentrico, in virtù dei quali i diritti dei genitori sono ampiamente più tutelati a discapito del desiderio dei bambini. Pur richiamandosi a, e queste sono parole anche del testo del DDL, a diritti relazionali, ad un principio di bigenitorialità, questo provvedimento sostanzialmente unicamente quantifica il tempo relazionale tra i genitori e i figli, mirando a una parificazione genitoriale che si basa unicamente, ma è proprio esplicitamente scritto, su principi quantitativi ed economici. Mi viene da dire dividendo esattamente in due il tempo di vita del figlio. Delinea infatti il cosiddetto piano genitoriale, che definisce appunto i schemi organizzativi precisi e ingessati alla quotidianità e la routine dei figli. È bellissimo quando, nuovamente una battuta, quando segna quanto tempo deve essere diviso, chi deve fare le vacanze, cioè una sorta di schematizzazione. Tempistica quando sa chi ha figli, sa che ogni tanto insomma c'è bisogno anche di un po' di imprevedibilità, c'è bisogno anche un po' di situazioni non sempre così schematizzate. Poi qual è uno dei grandi temi che ovviamente sottolineo è quello della obbligatorietà di una mediazione familiare, che prima di tutto non è gratuita e quindi è costosa. Quindi ovviamente inserisce questa nuova figura professionale che non è ovviamente ipotizzata o comunque proposta, ma è obbligatoria, e questo obbligatorio è parlato, come dicevo, punto di vista a pagamento. Quindi questo anche un attimino mette secondo me in difficoltà quelle coppie, quelle situazioni, ma soprattutto quelle diversità fra i genitori, gli squilibri economici che spesso gravitano e gravano unicamente sulle figure un po' più fragili, cioè le donne, perché ovviamente si sa che per un discorso anche di assenza dal lavoro a volte per motivi di maternità modernità non sempre hanno una garanzia di professionalità e nello stesso tempo di capacità di portare avanti un proprio percorso professionale tanto quanto lo ha l'uomo. Individuando peraltro delle figure come mediatori familiari che sono tutt'altro che figure preparate sul tema, perché sostanzialmente obbligano le coppie a vedersi, a incontrarsi, anche quando uno delle due magari non si vuole incontrare. Si obbligano a vedere, si obbligano ovviamente a pagare e nello stesso tempo questo dialogo viene mediato da una persona che probabilmente è inesperta, anzi sicuramente inesperta, perché se voi guardate il principio a cui si basa la mediazione familiare obbligatoria, si basa e si chiama Alternative Dispute Resolution unicamente su un pretesto che, se voi andate a vedere su internet, è lega di solito contratto tra privati. Ma non su forme legate alla famiglia, ma su forme di altro genere, privati ovviamente che hanno delle dialoghi fra di loro su altri temi. Questo ovviamente a mio avviso è una violenza anche nei confronti della coppia e soprattutto nei confronti delle persone, come dicevo prima, che su questo tema secondo me soffriranno di più, che sono, a mio avviso, come dicevo, le donne e i minorenni. Li chiamo minorenni perché è una bellissima terminologia che utilizziamo, dei minori, implica che noi qua dentro siamo maggiori mentre loro sono minori, sono minorenni, cioè hanno un'età sotto i 18 anni. L'obbligatorietà di relazionarsi con il proprio partner, spesso anche violento, implica che la donna non è tutelata nel poter raccontare di se stessa. Anche perché molto spesso le cose che vengono dette in quella mediazione non sono poi fonte di difesa e di possibile comunque argomentazione giuridica da parte delle donne, perché la mediazione rimane chiusa lì, non è fonte nel dialogo giuridico di non è oggetto nel dialogo giuridico di prova. E nello stesso tempo, come dicevo, sul discorso dei bimbi, cioè è evidente come questo provvedimento non gli ascolta, non gli dà spazio, li considera invece che soggetto del diritto, unicamente oggetto del diritto. Peraltro anche proponendo, e qui quasi concludo, ridando vita a uno di quelli che è sicuramente contrastato da tutti i testi della psichiatria. Chi studia leggerissimamente un periodo di psichiatria, non lo sono certamente io, ma ogni tanto qualcosa lo vado a leggere per motivi lavorativi, l'alienazione parentale non esiste. Eppure questo provvedimento ne parla soggiacendo al fatto che probabilmente i figli sono influenzati dal fatto che i genitori, cioè dando a volte delle ragionamenti anche psicologici che secondo me offendono unicamente le figure più deboli. Ora, e concludo, noi chiediamo che molto semplicemente che questo Consiglio Comunale, questa Giunta, questo Sindaco faccia di tutto perché venga sospeso l'attuale iter di approvazione e di attivarsi per ottenere il ritiro della stessa. Cercheremo ovviamente anche attraverso i nostri parlamentari, le varie figure comunque politiche, di fare ovviamente degli incontri anche per sensibilizzare la cosa e per stare vicino a queste famiglie. E chiedo, come mi è fatto anche a altri gruppi, insomma, se c'è un sostegno su questo nostro contrarietà all'ordine del giorno. Dal DL Pillon. Finito.
Grazie Menozzi. Chiedo di poter verbalizzare due note. In sede di capigruppo, il consigliere Grasselli, l'altro rappresentante dell'altra Albinea Sinistra Unita, aveva chiesto di implementare l'elenco dei comitati, delle associazioni e partiti politici aderenti al comitato No Pillon a Reggio Emilia. Aveva chiesto di citare Rifondazione Comunista, che mancava nell'elenco, e aveva soprattutto chiesto di essere cofirmatario. Io non ho fatto in tempo a segnalare prima che partisse la convocazione, e quindi se, adesso do la parola al consigliere Grasselli, se conferma la volontà, chiedo che venga verbalizzato questo ed eventualmente nella pubblicazione degli atti ne terremo conto ovviamente. Sì, Grasselli.
Buonasera a tutti. Prioritariamente ovviamente confermo quella che è la mia intenzione, che avevo già espresso sia a Daniele in via informale che formalmente in capigruppo, cioè quella di poter sottoscrivere anche la proposta. Quindi assolutamente sì, ringrazio anche per l'integrazione che avevo richiesto. E niente, faccio due brevi considerazioni perché non voglio perdere più di tanto tempo, perché comunque l'intervento che mi ha preceduto è stato sicuramente completo e esaustivo e penso che possa essere più che sufficiente rispetto allo spirito del disegno di legge che onestamente preoccupa il nostro gruppo. Noi siamo sinceramente preoccupati, quindi faremo il possibile per quanto riguarda dare attuazione a quelli che sono i propositi espressi in calce, insomma, come conclusioni dell'ordine del giorno. E volevo semplicemente fissare l'attenzione su quelle che secondo me sono le parti più significative e che a nostro parere meritano una espressione di contrarietà. Cioè, la nostra preoccupazione deriva essenzialmente su due aspetti principali. Poi ripeto, mi accodo comunque a quanto già sottolineato dal consigliere Menozzi. Secondo noi le due principali problematiche e quindi le due situazioni che a nostro parere sono più pericolose, Daniele ha parlato di degiurisdizionalizzazione, mi sono anche perso con le Z, io parlerei di privatizzazione. Qui si punta a privatizzare, cioè a togliere rispetto alla competenza del giudice, quindi della magistratura, una competenza per portarla sotto, diciamo così, la giurisdizione di un privato, che è questa figura di mediazione. E quindi questo aspetto ci trova sicuramente e fortemente contrari, perché non è da oggi, insomma, il nostro giudizio rispetto alle privatizzazioni. Chiaramente c'è un discorso primario di competenze. I giudici che stanno nei tribunali hanno delle competenze maturate in anni di lavoro, di giurisprudenza, che sicuramente in una parte iniziale, dopo l'entrata in vigore, che mi auguro non avverrà mai, queste figure non possono avere. E quindi c'è sicuramente un primo problema di questo tipo. E va sicuramente valutato l'effetto esplosivo che questo tipo di sottrazione di competenze per poi affidarle ad altre figure può avere su quelli che sono i casi che nei prossimi tempi, diciamo nei prossimi anni potremmo avere. E poi c'è un secondo aspetto che fa un po' a pugni con quella che è la storia del nostro gruppo e la storia delle forze politiche che io rappresento qui, che è quella della tutela dei deboli. E Daniele è stato molto efficace rispetto a questa a puntualizzare questo aspetto. Questo disegno di legge tratta in maniera paritaria i coniugi, dimenticando che non sempre la situazione del nucleo familiare è paritaria, anzi quasi mai lo è. Questo sia da un punto di vista economico, ma soprattutto da un punto di vista della loro socialità. E poi c'è un aspetto ancora più grave, a mio parere, che questo disegno di legge tratta come oggetto, qui penso che Daniele sia stato molto efficace, quella che è la parte in assoluto più debole di un nucleo familiare, che è ovviamente dove è presente sono i figli. Qui vengono quasi mercificati, togliendo qualsiasi valutazione rispetto a quella che è la situazione concreta di ogni singolo caso. Quindi è ovvio che c'è una problematica di fondo rispetto alla tutela di quelle che sono nei fatti le due figure più deboli, quindi i figli e il coniuge che ha meno possibilità da un punto di vista economico, oppure che si trova più in difficoltà nell'ambito del rapporto familiare. Cioè qui si opera a nostro parere una schematizzazione di quello che è il rapporto nell'ambito familiare, che nella maggioranza dei casi non è possibile fare. Favorevole ovviamente.
Grazie Grascelli. Il consigliere Peria sì, aveva chiesto di emendare l'ODG, gli chiedo di presentare l'emendamento.
Buonasera a tutti. Faccio una premessa che la biogenitorialità, nel vero senso della parola, non è una cosa molto sbagliata. Diciamo che io penso che con questo decreto si vada incontro ad una consapevolezza del fatto che due genitori abbiano dato vita ad un progetto di vita, scusate il doppio senso, iniziato con la creazione di uno o più figli e che continua con il mantenimento dello stesso per dare alla società persone più responsabili, sposati o meno che siano. E non dico che sia perfetto, perché niente è perfetto, ma neanche da ritirare, dico che può essere rivisto. Gli allarmismi che ci ha elencato giustamente il Menozzi fanno parte di un decreto che non ha ancora iniziato neanche l'iter in commissione, dove sono previste 120 audizioni almeno tra associazioni, rappresentanti di categorie, eccetera. Quello che, perché questo diritto di famiglia, diciamo, è un paragrafo che fa parte del contratto di governo fra Lega e 5 Stelle. E cito testualmente quello che c'è scritto qui: il Movimento 5 Stelle ha dichiarato che sul DDL Pillon è in corso un confronto all'interno della maggioranza, ci sono alcuni aspetti che secondo noi meritano un approfondimento, modifiche che hanno l'obiettivo di applicare il contratto di governo tra Movimento 5 Stelle e Lega in tema di famiglia. Pertanto il Movimento 5 Stelle non intende dare il proprio appoggio se prima non saranno fatte modifiche consistenti al provvedimento. Nel contratto di governo, infatti, il paragrafo che riguarda il diritto di famiglia parla chiaro: nell'ambito di una rivisitazione dell'istituto dell'andamento condiviso dei figli, l'interesse materiale e morale del figlio minorenne non può essere perseguito se non si realizza un autentico equilibrio tra entrambe le figure genitoriali nel rapporto con la prole. Praticamente è come si diminuisce un po' la conflittualità fra genitori. Lo scopo del mio emendamento, quindi, è un invito ad accelerare i tempi al fine di rivedere e di migliorare questo DDL, perché ogni cosa si può sempre migliorare. Non vedo tutta questa necessità di ritirarlo. Esso pone equità fra i genitori, equità che per me ci vuole. Non so quanti di voi abbiano subito i postumi di una separazione, però ogni separazione ha una storia a sé ed è giusto che ci sia una parità equa fra tutti. Siamo nel mondo, non facciamo altro che parlare di equità, si può fare la spesa, c'è l'equità, si può fare, c'è l'equità. Quindi penso che in un mondo bisogna cercare di equilibrare un po' le cose. Grazie.
Altre considerazioni? I Battici?
Sì, rispondo, aggiungo pochissime cose e rispondo magari all'ultima proposta fatta dal consigliere Peria di modifica. Io ritengo che la finalità del DDL possa essere in qualche modo condivisa appunto nel senso di un recupero del ruolo dei padri, l'impianto del DDL è purtroppo tutto sbagliato, quindi il modo in cui cerca di arrivare a quell'obiettivo io ritengo che sia tutto sbagliato. È tutto sbagliato perché non è tanto un'equità ma una parità, di tipo salomonica, in cui il bambino si divide in due, ma poi appunto chi subisce le conseguenze di questo, appunto di questa parità salomonica, sono appunto i minori stessi. È sbagliato credo anche perché questo rafforzamento della mediazione, che poteva essere anche un obiettivo condiviso, in realtà è perseguito ancora una volta nel modo sbagliato. Ci sono paesi soprattutto nel nord Europa che hanno posto una mediazione obbligatoria nel caso di appunto separazioni e separazioni con figli minori, ma non è appunto una mediazione privatizzata. È una mediazione in cui i servizi sociali, servizi specializzati pubblici offrono appunto una mediazione con qualifiche certe di chi sono appunto i mediatori, con appunto una storia anche di appunto di casistiche affrontate. Il rischio invece qui è che si renda obbligatoria una cosa che poi appunto è gratuita solamente nella prima seduta e poi invece tutte le sedute successive devono essere pagate, e anche in questo caso non si capisce bene come questo pagamento tenga conto magari delle capacità economiche diverse dei due partner all'interno della coppia. E il rischio è che poi anche sulla qualità della mediazione non ci siano tutti i requisiti necessari e che si finisca poi magari anche con mediatori che non hanno le caratteristiche e le qualità appunto necessarie per fare quel lavoro, o magari anche mediazioni sulla carta. Questi credo che siano i punti più critici di questo DDL, che ha preso credo alcune si è dato alcuni obiettivi tutto sommato anche condivisibili, ma poi li ha applicati in maniera per applicarli ha scelto una strada, ha utilizzato degli strumenti che sono appunto in alcuni casi ingiusti, in altri casi anche un po' bislacchi, perché appunto la mediazione obbligatoria privata a me lascia molto molto perplessa.
Grazie Batti. Ciperia.
Sì, si parla tanto di questa mediazione, ma comunque è ancora un decreto legge, cioè io sono abituato a giudicare le cose quando c'è un po' di concretezza. Qui non si parla tanto di concretezza perché ancora non, cioè sono delle idee, delle norme che sono state buttate lì, insomma, è logico che da lì dovrà nascere questa biogenitorialità. Io mi fido del mio governo. Bigenitorialità, scusate, no, giusto. Io mi fido di questo governo e del mio movimento, quindi chiedo che venga votata la mozione che ho presentato nella capigruppo e basta. Ok,
grazie Peria. Menossi,
brevemente, perché avevo appunto anche chiesto, avevo anche presentato a Roberto per cosa ne pensava di questo mio ordine del giorno. Mi do ringrazio anche del dialogo, ovviamente oltre a Luca, ma anche un po' che si è creato così per. Ci tenevo a capire, ma lo dico anche molto semplicemente, cioè parli di modifiche che il Movimento 5 Stelle in un certo senso vuole provare a proporre. Ora non condivido quello che dici sul fatto che un disegno di legge comunque una bozza in Parlamento, vedremo, un disegno di legge è nero su bianco quello che intende fare il governo, poi è chiaro che prima parola contraria abbiamo un Parlamento, lì si dibatte, lì si modifica, ma mi sembrano abbastanza chiari, precisi e molto marcati i principi di questo DDL, non è che stiamo parlando di virgole, qua bisogna capire nella sostanza che cosa eventualmente volete modificare, e visto che so che nel vostro movimento, c'è questo appunto alcune riflessioni, anche critiche su questa cosa, ero curioso di sapere anche da parte tua quali erano le modifiche che volete apportare, perché insomma siamo anche in una sede politica e ci tenevo anche a capire quali sono le vostre alcune contrarietà, magari le tue, in modo tale da, per il resto, essendo questo il testo, per cui mi associo anche un pacco di cielo veramente a Roberta, cioè non è che si può non fare altro che chiedervi di prenderlo, riportarlo al governo, stracciarlo e ricominciare da capo, perché i principi non sono ipotizzati, sono proprio ben precisi, però ero curioso anche di capire le modifiche di cui parlavi.
Beh, dovrei andarmi a leggere il contratto di governo, che a memoria non lo so, perché non ti so rispondere, so soltanto che ho delle dichiarazioni della vicepresidente alla Camera Maria Elena Spadoni, che si è detta favorevole all'affido condiviso, che è previsto anche dal contratto di governo, nonostante ciò ritiene necessarie delle modifiche che riguardano alcune criticità che sono elencate nel presente ordine del giorno. Cioè va rivisto esattamente dove, io non lo so, ripeto, siccome mi fido io del mio movimento, penso che faranno delle modifiche. Poi anch'io ho presentato in passato come? No, non ho capito, l'hai detto? No, ho finito.
Ganapini? No. Cosseddu, no, Cosseddu, scusate.
Faccio prima una considerazione personale sulla mediazione, perché in uno stato di diritto io personalmente non tollero che perché i tribunali sono ingolfati di procedure si debba comunque sempre proporre la mediazione per risolvere i problemi dei cittadini. Se io sono certa del mio diritto, pretendo che uno stato di diritto appunto mi garantisca che io possa tutelare e proteggere il mio diritto, ma questa è una considerazione che faccio a livello personale. Mi pare ancora più inopportuna quando oltre ai diritti ci sono anche gli affetti, quindi temo che così come è strutturato il disegno di legge non possa portare dei grandi benefici. Mi astengo dal fare considerazioni sui figli perché non ho, come dire, esperienza sul tema, ribadisco solo quanto già detto sulle parti deboli. Sulle parti deboli, che nella maggior parte dei casi sono le donne, non sempre, ma per sottolineare che questa legge forse vuole dimenticarsi di come è fatto e costituito il nostro tessuto italiano, il nostro tessuto sociale, dove vede le donne sempre. Cioè le donne fanno figli, sembra che in questo paese ce ne dimentichiamo, le donne fanno figli, si assentano dal lavoro e vengono emarginate, non vengono tutelate e nella maggior parte dei casi sono la parte debole del rapporto, e questo disegno di legge non le aiuta assolutamente, per cui credo che appunto il disegno di legge vada non corretto, perché purtroppo la statistica ci dimostra che abbiamo un legislatore parecchio distratto, e temo che andare a fare delle correzioni porti ad una legge ancora più disastrata di quello che è il disegno di legge di partenza, per cui sottolineo che appunto sono assolutamente contraria, e per quanto mi riguarda, ma anche come gruppo di maggioranza, ci opporremo assolutamente all'approvazione.
Grazie Cosseddu. Ganapini?
Sì, volevo capire, prima di parlare appunto di come sarebbe stato valutato l'emendamento di Peria, e adesso ho le idee chiare. Il tema è sicuramente delicato e credo che la maggioranza della casistica, come ha appena detto la Cosseddu, non debba essere presa one way, perché come ha detto prima Peria, ogni separazione è una storia a sé, e sicuramente non possiamo non pensare che ci siano anche dei papà che in alcune separazioni siano in difficoltà. trovare sicuramente un metodo, una regola che vada bene a tutti, probabilmente è dura, nel senso che non deve essere scritto neanche da nessuna parte che il papà è quello che caccia i soldi, passatemi il termine, e vede il figlio alla domenica per una pizza e per 6 giorni su 7 il figlio resta con la mamma. E quindi le problematiche sono tante e sicuramente complesse. Io non mi fido del movimento di Peria, però mi devo fidare della classe politica. Quindi c'è una serie di gente che è pagata profumatamente per essere in Parlamento a discutere, quindi condivido comunque l'impostazione del fatto che quasi tutte le forze politiche sono dell'idea che qualche modifica va proposta. Adesso tra ritirare e fare delle modifiche c'è una bella differenza. E quindi alla luce di queste considerazioni noi voteremo a favore dell'emendamento di Peria e contro all'ordine del giorno.
Grazie Ganappini. Peria?
Volevo rispondere a Cossetto sul quella frase che ha detto, perché ci allontaniamo un pochettino dal tema. Non mi è piaciuto quando ha detto le donne sono buone solo a far figlie. Cioè, non l'ho mai pensato.
Io non l'ho detto, infatti.
Sì, te ha detto così. Pensano che le donne sono solo così per fare, sono qui al mondo per fare figli e basta. Che ha detto? Dobbiamo ascoltare la registrazione. Scusa. Cioè, io non sono d'accordo su quello che hai detto te. E perché io non lo penso, la mia emendamento non parla assolutamente di quello, è soltanto un'equità fra genitori, perché non sempre è la donna che subisce, c'è anche l'uomo che subisce.
Su questo sono pienamente d'accordo, solo detto che nella maggior parte dei casi è il contrario.
È come nella maggior parte, dei casi, chi si tiene il bambino è la mamma e non è certo il papà, come che lo vede solo una settimana per mangiare la pizza. E io ne so qualcosa, cioè io parlo per esperienza, ho capito? Non so, mi spiego, che sia chiaro questo.
Rossi?
Io aggiungo, proprio per esperienza, una considerazione finale. Ho assistito al dibattito e su alcune cose mi trovo profondamente d'accordo, su altre contraria. Secondo me si tolgono delle tutele a una professionalità che deve avvolgere la situazione di separazione, proprio perché ogni separazione è diversa e perché ci sono moltissime variabili preziosissime che entrano in campo. Non rivaluta la qualità della relazione parentale e in particolare dell'aspetto genitoriale e dell'aspetto coniugale, che sono due ambiti totalmente diversi. La separazione tocca quello coniugale, ma quello genitoriale deve rimanere lucido, mirato sull'unità e sul fatto che i figli devono percorrere in serenità la propria vita. Quindi non mi trovo d'accordo su una norma che banalizza, irrigidisce e non dà voce a quell'equità di cui si faceva riferimento prima, perché l'irrigidimento non dà voce alla diversità di ogni separazione.
Grazie Assessore Rossi. Io ritengo che non ci siano i presupposti per provare a far convergere le opinioni, che mi sembrano piuttosto divergenti, non solo e tanto per le sensibilità, credo, in fondo, ma anche per posizioni politiche di appartenenza. Quindi io andrei al voto, ecco, mi sembra che il dibattito non possa generare altre considerazioni rispetto a tutte quelle che sono state fatte, e quindi andrei a leggere l'emendamento proposto dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, che propone di emendare alla fine del secondo comma di chiede al sindaco e alla giunta di sostituire la frase «al fine di sospendere l'attuale iter di approvazione e di attivarsi per ottenere il ritiro dello stesso», propone di sostituirla con «al fine di applicare tutti gli strumenti possibili per modificare al meglio il provvedimento e risolvere le criticità elencate nel presente ODG». Quindi, se non ci sono altri interventi, andrei a votare l'emendamento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? L'emendamento è respinto. E andiamo invece... Sì. Prego, Periano, sì.
Chiedo al sindaco se è possibile che durante la votazione io esco fuori e poi rientro.
Di questo, del sì, prossimo ordine del giorno?
Per quella votazione dell'ordine del giorno. Sì, io non voglio partecipare al voto.
No, lo puoi
Mi
fare.
Chiamate quando avete votato e io rientro.
Sì, beh, stai lì sulla porta e ti segniamo come assente, non c'è problema. Sì. È un tuo diritto. Votiamo il punto numero 6, ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Daniele Menozzi del gruppo Uniti per Albinea contro l'approvazione del disegno di legge 735, norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità, presentato da Lega e Movimento 5 Stelle, primo firmatario Simone Pillon. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ok? 6 a 2, ok, grazie. Sì, te lo lascio questo. Possiamo passare al punto numero 7, mozione presentata dal... Prego, Peria. Grazie. Mozione presentata dal consigliere comunale Giovanni Marmiroli del gruppo Centrodestra di Binea ad oggetto Patto dei Ri. Prego, Marmiroli.
Il testo è estremamente stringato e provo a sintetizzarlo ulteriormente leggendo a che cosa chiedo di rinunciare e poi vi spiego perché. La sottoscrizione del patto dei Ri, che fu oggetto di analisi, valutazione e votazione direi all'unanimità in questo Consiglio, mi trovava assolutamente concorde con la direzione presa da questa amministrazione. Oggi chiedo di uscirne, perché è inutile fare dei regolamenti se poi non faccio niente perché venga rispettati. Addirittura faccio cose che incentivano a non rispettarli e non creo niente che possa prevenire questo tipo di problema. Dove il vero problema, non vorrei che fosse quel rompiscatole di Marmiroli che non gli va bene niente e per cui non danno la multa a un agricoltore, oppure perché non vanno a vedere chi non rispetta gli accordi. Il problema non è questo. Il problema è che quando non vengono rispettati gli accordi esponiamo la collettività a un problema e un rischio, che è quello dell'esondazione di un torrente. Per cui io abito ben sopra il corso del torrente, per cui a casa mia non risente di questo. Io sto facendo un ragionamento che è un ragionamento che serve per la collettività. E non è una richiesta di Marmiroli quella di andare a sanzionare chi ara fino a sul bordo del torrente, è che se la collettività viene incaricato di sottoscrivere un patto con un'amministrazione più ampia, con altre amministrazioni, nelle quali si è condiviso che si deve fermare la rattura a 5 metri dal corso del torrente, va interrotta la rottura a 5 metri dal corso del torrente, perché non è che se gli do la multa la rottura fatta fin sul bordo del torrente non crea problemi e non impedisce alle persone che necessitassero, volessero o potessero ad andare a rimuovere ciò che c'è nel corso del torrente. Cioè, secondo me c'è un misunderstanding. Non devo fare della facciata, fare dell'amministrazione, devo fare della... Non devo fare la poesia, devo fare la prosa. e che legga, sulla relazione di un ente preposto al controllo, che non ha avuto la possibilità di andare a misurare se la rattura non era entro i 5 o oltre i 5 metri, perché c'erano dei rovi. Io da sulla strada ho fatto la foto, che si vede, del ponte della Vezza, che è arato fin sul margine, sul bordo del corso. Bene, detto questo, la chiudo, perché tanto non c'è bisogno di spiegarla tanto. Volevo solo dirvi che la settimana successiva a quella sanzione non commisurata c'erano tre campi che erano stati arati perfettamente in sintonia con quelle che era la normativa del patto. Siccome i terzisti che lavoravano in quei campi erano gli stessi che hanno lavorato in quel campo, hanno riarato i campi fin sul bordo del torrente. Per cui credo che l'esempio dato non tenda a migliorare l'atteggiamento e il comportamento, ma lo porta a peggiorarlo. E allora io vi dico, abbiamo sottoscritto il patto? Fatene quello che volete, io non sono d'accordo, perché non serve mettere delle regole per rovinare la vita agli onesti, quando i trasgressori fanno quello che vogliono e inducono l'onesto a diventare trasgressore, perché se non hanno sanzionato lui non possono sanzionare neanche me. Sapete cosa succede? Nelle foto che ho fatto, nel report dell'autorità che ha fatto la verifica, dice che per 300 metri non è stato rispettato il limite dei 5 metri di aratura. Le foto che avete visto, se le avete guardate, sono state fatte entro quei 300 metri e qualche centinaio di metri dopo. Il che vuol dire che se venisse un'altra piena come quella che c'è stata, molto probabilmente quella legna potrebbe arrivare al ponte. Dopo è inutile che piangiamo o che ci lamentiamo che la Vezza è esondato. La Vezza esonda perché non c'è cura nel corso e perché non viene data la possibilità a chi lo vuole curare di curarlo. Perché se io aro e pianto e semino fino sul bordo del torrente, non ci posso andare con dei camion e dei trattori a tirare via la legna. Per cui fatemi una cortesia, per onestà intellettuale, o andate a tirare via la legna o rinunciate al patto, è solo per onestà. Per coerenza, per evitare di fare della poesia, per farmi dare le medaglie e poi dopo alla fine, quando è ora di fare le cose fatte bene, non si fanno.
Grazie Marmiroli. Assessore Nasi.
Sì, cerco di essere sintetico perché poi credo che, voglio dire, la mozione che tra l'altro mette in evidenza tutta una serie di punti anche molto precisi, articoli proprio del patto meno, nell'illustrazione ha dato invece evidenza a un aspetto, mi sembra in particolare, che è quello delle arature, quindi chiaramente del rispetto delle distanze, eccetera, insomma. Su questo, uno dei punti di cui viene chiesto appunto il mancato, si parla di mancato rispetto, proprio nel punto 3 si parlava dell'elaborazione di questo regolamento che è stato fatto insieme alla Regione, che abbiamo approvato, che abbiamo cercato di illustrare, di spiegare, non ultimo sempre anche quando si è parlato di quell'iniziativa che è stata fatta nel corso dell'anno sugli alberi, si è entrati anche nello specifico di queste problematiche, di queste tematiche, abbiamo cercato di tra l'altro, voglio dire, il patto dei Rio è un percorso partecipato, al quale hanno partecipato anche le associazioni degli agricoltori, e quindi in qualche modo tutto quello che si è andato un po' così a declinare in questo patto nasce da una condivisione molto larga e diffusa, insomma, e appunto figlio di un percorso partecipato dove chiunque poteva alzare la mano e dire qualche cosa. Ma il patto di Ri, secondo me, è un'altra serie di cose che consentono, e quindi non capisco per quale motivo dovremmo uscirne, consentono invece di investire sul nostro territorio, dopo anche quella riorganizzazione che un po' è andata in parallelo al patto dei Ri, per cui la bonifica si fa carico della manutenzione, attività che gli è stata in qualche modo ceduta dal demanio, che prima invece si occupava dei corsi d'acqua e della loro manutenzione o meno, probabilmente facendoli in modo anche, diciamo, meno attento di quello che viene fatto adesso. Poi certamente si potrebbe fare le cose ancora in modo ancora migliore. I dati però oggettivi sono quelli che sul nostro territorio, sia nel 2017 sia nel 2018 in qualche modo, sono stati fatti dei lavori, ne sono stati programmati altri. Parliamo di investimenti ogni anno di 50-60 mila euro che negli anni precedenti al patto dei Ri assolutamente non c'era la disponibilità e la possibilità di investire, perché poi, voglio dire, io sento sempre dire che ci vogliamo attaccare sempre solo delle medagliette. A volte forse credo che potremmo essere anche più attenti invece a darne evidenza di queste cose, perché non necessariamente tutte le volte siamo a pubblicare, a rendicontare cose che invece vengono fatte e che una persona poi attenta come te sicuramente ha visto, perché tutte le protezioni spondali che sono state fatte, la sistemazione di anse, la sistemazione puntuale in certe zone di tagli di vegetazione, ripiantumazioni per esempio sul Rio delle Murate a protezione della pista ciclopedonale, riprofilature, sistemazioni varie, insomma, ecco, anche tra l'altro proprio in quella zona della Vezza dove nella primavera c'era stato quel quasi un'esondazione che però per fortuna per una certa attenzione che magari in anni precedenti al patto dei Ri non c'era, perché magari chi era deputato a fare questo tipo di lavoro forse lo faceva con meno attenzione di quello che fa la bonifica adesso, e quindi alla fine non è successo niente di grave, nessun albero è arrivato contro il ponte, per cui poi ci vuole anche del culo, dico, uso una parola che forse non sta bene visto che stiamo registrando, però delle volte le cose succedono anche per tante coincidenze, e quindi io credo che ci sono tanti lavori fatti e in programma che non fanno altro che, credo, dimostrare invece l'efficacia di questo tipo di patto, di questo tipo di iniziativa. Poi dopo ci sono altre cose sulle quali non voglio soffermarmi, oltre agli interventi strutturali, anche quelli di monitoraggio, di sensibilizzazione, educazione, insomma, che vengono fatti, però è evidente che non sempre tutti raccolgono certi suggerimenti, certe attenzioni, purtroppo non tutti sono disponibili ad ascoltarli, insomma, però non possiamo neanche, credo, per questo lasciar perdere e dire fate quel che vi pare, che tanto è lo stesso, insomma. Che mi sembra un po' quello che sarebbe dire lasciamo perdere il patto dei Ri, cioè, come dire, fate quel che vi pare, chi se ne frega, tanto è lo stesso, secondo me non è così.
Grasselli.
C'è una premessa rispetto alla richiesta che c'è, che viene esplicitata nella mozione. No, non sono d'accordo con l'uscita dal patto dei Ri, però condivido l'intervento del consigliere Marmiroli. Giovanni ha perfettamente ragione. Cioè, quell'episodio di aratura l'avevo notato anch'io, poi lui è sicuramente più, più sensibile di me, più attento di me, più preciso di me, però ha perfettamente ragione, insomma, io sono concordo e sono d'accordo con quanto è stato messo nero su bianco nel patto. Abbiamo secondo me fatto anche un buon lavoro di condivisione quando abbiamo lavorato in commissione per definire alcuni aspetti. Va fatto rispettare. Io sono favorevole a rimanere all'interno del patto, però le norme che abbiamo condiviso vanno fatte rispettare. Questo è perché l'episodio a cui lui si riferisce c'è stato, non è la prima volta che accade, anzi mi verrebbe da dire che è un'abitudine, quindi se c'è un regolamento che prevede che l'altura deve stare a 5 metri, l'altura deve stare a 5 metri, perché non ci possiamo affidare alla fortuna, insomma. È arrivata la piena, per fortuna non è successo niente, quindi continuiamo così.
Insomma, su quell'aspetto lì della
ratura
in quell'area che si notano delle problematiche, quindi se non ricordo male nel regolamento che poi ha portato all'approvazione del patto erano previste anche delle sanzioni, cerchiamo a questo punto di fare in modo che l'anno prossimo magari il terzista un po' sbadato che gara fino al limite della riva faccia in modo che rimanga ai 5 metri.
Peria, voglio fare una considerazione prima di sentire il tuo intervento, perché insomma voglio un attimino correggere il tiro, perché si sta facendo innanzitutto un po' di confusione, lo ribadisco, tra il patto dei RI e il regolamento rurale, che è un pezzo minimo del patto dei RI. Quindi ci sono tutta una serie di azioni, impegni e adempimenti fatti nel patto dei RI e ci stiamo concentrando su uno dei punti di un regolamento rurale approvato in Consiglio. Allora, intanto voglio chiarire che sia ben chiaro a tutti che sicuramente è un pessimo comportamento quello adottato, è stato sanzionato, se non è stato monitorato ulteriormente a sufficienza, questo è un impegno che ci prendiamo, però è abbastanza pretestuoso pensare che quell'episodio che stiamo citando sia legato a quella ratura, no? Cioè, allora, c'è stata una concentrazione, una bomba d'acqua, un episodio atmosferico legato ai cambiamenti climatici che ormai è stata, guardate, la mia prima riunione da sindaco, una convocazione 3 giorni dopo l'insediamento, con la regione che ci veniva a spiegare cosa stava succedendo. È stata la mia prima riunione pubblica in provincia su questo argomento. E purtroppo dal 2014 ad oggi ha preso un vigore questo problema che credo sia sotto gli occhi di tutti. Tutte le azioni, anche una corretta ratura dei declivi che vanno a convergere verso un alveo, sono importanti, però non pensiamo che quel comportamento sia stata la causa, cioè lo voglio dire per correttezza, perché sennò dal dibattito emerge che quella mancata sanzione o quel mancato monitoraggio ha causato l'esondazione dell'Avezza nel campo sulla destra idraulica dell'Avezza, insomma questo lo volevo risottolineare. Grasselli, se vuoi ribattere, che è stata fatta dopo, ecco, anche
probabilmente mi sono spiegato male, così no, riformulo il ragionamento così magari siamo insomma anche per completarlo. Io sono assolutamente favorevole al patto come è stato scritto e al regolamento che abbiamo condiviso, che fa parte del patto. Ritengo doveroso e preziosa tutta l'attività che è stata fatta a livello di interventi, a livello anche di sensibilizzazione con quei 2 o 3 appuntamenti che sono stati pubblici, che sono stati organizzati. Quindi per questo motivo io credo che sia necessario rimanere all'interno del patto e quindi voterò contrario alla mozione. Però secondo me è corretto prendere a riferimento la sollecitazione che è arrivata dal collega Marmiroli, perché è doverosa. Non volevo in nessun modo intendere che quella episodio eccezionale, a cui però credo dovremo abituarci, perché temo che saranno sempre, purtroppo, sempre più numerosi, e quindi abituarci e attrezzarci e strutturarci per, non volevo in nessun modo collegare i due episodi. Al tempo stesso però dobbiamo cercare di fare bene tutto, perché esatto.
Mi associo a quanto detto da Grasselli sul fatto che non sono d'accordo sull'uscita dal Partito Unito, ma condivido quello che ha detto il collega Marmiroli, insomma, anche se anche in virtù di questo io potrei anche fare una tirata d'orecchie a questa amministrazione, perché un anno fa, mi sembra, quando è stato fatto il patto in questo periodo, 2013, no, ne abbiamo discusso un anno fa, mi sembra. Io mi sono proposto perché conosco una persona che è un idrogeologo, il signor Bertolini, che è una persona molto molto preparata su questo, di fare una serata. Io ho parlato con lui e veniva gratis, di fare una serata qui per spiegare quali sono i rischi idrogeologici che abbiamo nel nostro territorio, perché ho già assistito io a una serata fatta da lui, per sensibilizzare un po' anche le persone. Ecco. Poi, per quanto riguarda la mozione, io avrei preferito che magari ci fosse una richiesta di sensibilizzare o di smuovere o di fare qualcosa e non di debellare. Perché qui ci
allacciamo al discorso degli alberi, che invece di curarli la battiamo, o al discorso delle leggi che contestava il direttore di legge Pillon, che invece di correggerlo vogliamo sradicare.
C'è anche curare.
E quindi io voterò contrario per questo, e uscire da un patto non sono d'accordo.
Marmiroli?
Una replica tecnica, solo perché il nostro sindaco piace fuorviare i temi e credo che sia opportuno questo. Perdonatemi la lente, ma ci vedo sempre meno. L'articolo 1 ha come obiettivo di realizzare una nuova modalità di gestione del reticolo idrografico minore, fondata sulla collaborazione tra enti e soggetti diversi, aventi come obiettivo di migliorare la condizione ecologica e la sicurezza idraulica dei RI e delle fasce limitrofe presenti nel territorio dei comuni. Nello stesso regolamento menziona anche il regolamento è atto a regolare la corretta gestione dei suoli per la prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico, che non viene fatta. Azioni di monitoraggio ambientale, indagini e studi, azioni non strutturali, utili ad ampliare il quadro conoscitivo e attivare futuri interventi sui RI, che sono stati fatti all'inizio del patto. Va bene. Poi c'è azioni di sensibilizzazione, educazione e fruizione, azioni non strutturali funzionali ad incrementare la conoscenza e la fruizione dei RI e delle fasce fluviali. Quando mi dicono che agli agricoltori non è stato detto, non è stato rispettato un accordo del patto, va bene? Monitoraggio e gestione del patto, azioni necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del patto. Per cui, quello che abbiamo preso in considerazione prima sui 5 metri è il patto rurale, tra l'altro legge vecchissima che è già regolamento rurale. Il patto dei RI prevede e fa riferimento anche a quello, per cui io vi ringrazio per concordare con me sull'esigenza di attivare un presidio differente e di diventare un po' più rigorosi nel far rispettare le norme, perché se non faccio rispettare le norme è inutile che io le adotti e le attui per prendere le medaglie, perché dare una multa si diventa indisponenti nei confronti di chi la prende, e siccome sono voti
dà sempre un po' fastidio. Non è così? Non è così,
non è così.
Va bene, non è così. Continuiamo ad arare fino sull'orlo, perché come diceva prima Mauro, è questione di culo, è questione di fortuna. Quello che non è successo, le foto che ho fatto, non ho portato della legna per fotografarla, per far vedere che c'è della legna. Quello che è successo con l'ultima pioggia che ha creato problemi a valle, un po' più a monte, ne ha creati di ben più grossi, ma che l'acqua esondasse in un campo non ha preoccupato nessuno. Se la stessa mole d'acqua fosse arrivata un po' più a valle, molto probabilmente quello che ha creato a monte lo avrebbe creato vicino al ponte, dove c'era un muro di 80 metri di legna che ci hanno messo 2 settimane per toglierla. Bene, abbiamo avuto la fortuna, e ringrazio il cielo, che non è successo niente, per evitare poi di piangere, di avere gli articoli sul giornale, di avere la gente che va a cavare il fango, di avere la gente che viene a lamentarsi. Siccome c'è un patto che dice, a 5 metri dal torrente, dall'alveo, non devi arare. E tutti abbiamo detto, bello, finalmente, era ora. Questo non viene fatto rispettare, e io dico, se deve avere una norma che non mi dà benefici, preferisco essere libero di scegliere. Almeno c'è quello che magari ha più rispetto e non ara, e quello che non ha rispetto carerà. Ma almeno tutti quanti possono essere liberi di farlo. Invece così c'è qualcheduno che forse può e qualcheduno no.
Chiedo scusa. Nasi. Cioè, a parte le mie battute più o meno infelici, però, cioè, di fatto, anche su segnalazioni, giustamente, a volte, come dire, più occhi vedono più cose. Credo che gli interventi, poi anche i provvedimenti sulle arature o meno, ci sono state delle sanzioni. Poi chiaramente anche lì si tratta di trovare la modalità corretta, ma su quello che ci sia più attenzione in questo senso nessuno credo che lo discuta e lo voglia mettere in discussione. Cioè, così come anche, nonostante, come dicevo prima, ci fosse stata le stesse associazioni di categoria degli agricoltori si erano presi l'impegno di diffondere diffondere questa sorta di regolamento ai loro associati o meno, che raccolgono più o meno, però su quello ci si può lavorare cercando di sensibilizzare ancora queste persone, così come i contoterzisti, eccetera, insomma, ecco. In questo senso l'impegno c'è, così come anche quello della pulizia. È chiaro che a volte un intervento come quello che dicevamo prima, che si era accumulata una catasta di legna lungo 80 metri, ci è voluto una settimana e mezzo di lavoro per portare via tutto, e chiaramente si cerca di anche nell'andare a individuare anno per anno quali sono le criticità e dove investire le risorse, che non sono infinite, chiaramente su questo l'attenzione credo che ci sia. Insomma, i lavori, tra l'altro, poi magari non adesso, però c'è tutta una rendicontazione che abbiamo chiesto alla bonifica, proprio per dare evidenza di tutto quello che è stato il lavoro fatto, e credo che, insomma, sia qualche anno, non tantissimi, ma di lavori per mantenere pulito il corso, per mantenere, come dicevamo, le anse in sicurezza e proteggere le sponde e via discorrendo, sono tutti lavori che sono stati fatti, insomma. Ecco.
È un argomento abbastanza sensibile questo, per quanto mi riguarda, soprattutto in virtù di quello che è l'approccio che questa amministrazione e molte amministrazioni di sinistra hanno nei confronti di chi cerca di affrontare il problema dell'accoglienza in un modo razionale per il nostro modo di vedere e quindi di fare una discriminante nel offrire accoglienza, assistenza e possibilità di integrazione non indiscriminata, ma a chi ne ha dei diritti e a chi ne ha delle qualità. Mi urta spesso e molto quando coloro che si definiscono antifascisti definiscono fascisti quelli che la pensano diversamente da loro in questo ambito. Per cui il fatto di chiedere che venga fatta una selezione, che non mi piace neanche come termine selezione, che venga offerto uno spettro di opportunità a chi può averne diritto a essere accolto dignitosamente in questo paese, non debba essere identificato come razzismo, perché l'apertura c'è. Invece si è contrari ad una apertura indiscriminata, senza nessuna forma di prevenzione, di attenzione e di studio, e successivamente viene a mancare anche quella forma di aiuto e di supporto all'integrazione necessario perché questi soggetti possano veramente far parte di questa collettività. Detto questo, e avendo letto sulla mozione che è stata approvata 2 mesi fa da questa amministrazione, che si propone di non concedere spazio solo pubblici a coloro i quali non garantiscono di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione, professando e praticando comportamenti fascisti, razzisti, omofobi, transfobici, sessisti. Ecco, io credo che i primi che fanno una vera azione di questo tipo sia colui che cerca di prevenirla. Sì, perché io riconosco un valore alla vita e io non entro nel giudizio delle attitudini sessuali, dal colore della pelle, dalla lingua che uno parla, dalle competenze che ha. E molti la pensano come me, pur non pensandola come voi. Per cui voglio offrirvi un'opportunità meravigliosa questa sera. Siccome voi siete gli antifascisti che non sono razzisti, non sono omofobi, non sono sessisti, non sono niente di tutto, ma mi lasci parlare? Grazie. Siccome il mondo cattolico è così aperto a tutto e a tutti, il mondo antifascista è così proattivo perché tutti possono avere tutto, avere tutti i diritti e venire in questo paese e hanno la massima libertà di azione e gli garantiamo con i 35 euro finanziando buona parte di cooperative sociali che si fregiano di essere o cattolico o antifasciste. Ecco, io chiedo questo, la mia mozione è questa. Siccome noi siamo quelli cattivi che non li vogliamo e voi siete quelli buoni che li vogliono, vi chiederei di impegnarvi, visto che si può fare, a fare un intervento sul Ministero dell'Interno. Ci sono tante persone che sono ancora all'interno dei CARA, che vivono situazioni veramente pazzesche, di poca integrazione, di disagio sociale. Credo che sia veramente un bel gesto, anziché essere contro, essere pro. Cioè dimostrare all'Italia, in una zona territoriale dove l'antifascismo è così forte, dove la sinistra è radicata, dove il PD raccoglie il 70% delle preferenze, ad Albinea, è così. Ecco, dimostrare al resto dell'Italia che questa apertura esiste, che poi forse in futuro meno. Dimostrare al resto degli italiani, siccome qua abbiamo le risorse È o no uno dei comuni più ricchi dell'Emilia Romagna? Abbiamo la possibilità di offrire assistenza e integrazione, c'è un bel tessuto sociale. Io vi chiedo di impegnarvi nei confronti del Ministero dell'Interno e delle autorità competenti affinché vengano assegnate a questa collettività, a questa comunità, più persone, perché noi abbiamo la struttura per poterle sostenere. E se siete coerenti con quello che dite, che promuovete, non solo contro, perché è facile essere contro. È facile essere, no, no, tu sei un fascista, tu sei un razzista, no, di che ti voglio bene, di che ne voglio di più, perché io ho la capacità di farlo questo. Ecco, io la mia mozione per questa sera è questa.
Grazie Marmiroli. Peria.
Beh, praticamente si chiede un riace atto secondo. Diciamo che questa mozione, che sa un po' di provocazione,
che ci sta anche a livello politico, se il sindaco vuole ospitare più. Sì, lo so, però voglio dire la mia. Cioè, io voterò astenuto, perché sono cose che molto, ma molto delicate.
Bene, sì, Grasselli.
Il concetto di fascismo sia per forza contrario a un concetto di accoglienza, cioè non per forza chi è fascista deve essere per forza contrario a un'accoglienza, lo è forse nei fatti. Secondo me non vanno mischiati in questo modo. Io, secondo me, c'è un grosso problema
nel ragionamento di Giovanni, perché vedete, io torno su un concetto che già espresso. Il fascismo è contrario alla legge, quindi quello che abbiamo provato la volta scorsa, di cui francamente non vedo il nesso testo che ci viene sottoposto oggi, perché non c'è nesso tra il vietare a un'organizzazione neofascista di utilizzare e l'accogliere 2, 3, 5, 10, 50, 5.000
chiamiamolo, è evidentemente una strumentalizzazione rispetto a due concetti. Questa mozione che non è altro che un richiamo però a quello che più volte è stato espresso dal consigliere Marmiroli. Cioè, noto nelle sue parole una demonizzazione dell'antifascismo, che è uno degli architravi della nostra Costituzione, perché penso che siamo tutti d'accordo, credo anche il consigliere Marmiroli, che il fascismo è fuori legge. Poi che sia giusto o sbagliato possiamo avere delle idee differenti, ma è fuori legge ad oggi, fino a prova contraria. Quindi, a mio parere, non c'è nulla da demonizzare nell'antifascismo, in quanto il fascismo è contra legem, contrario alla legge. Ok? Quindi, questa demonizzazione dell'antifascismo, francamente, chiedo che finisca. Perché io personalmente sono un po' stanco di ripetere questi concetti. Sul discorso invece dell'accoglienza, ribadisco, sono d'accordo con l'accoglienza e possibilmente sull'allargamento di quanto già si sta facendo. Trovo però grave, e qui invece lo ricollego rispetto al ragionamento che facevo prima sull'antifascismo, il fatto che non venga altrettanto demonizzato che vi siano forze politiche che si permettono bellamente, dichiaratamente fasciste, quindi contrarie alla nostra carta costituzionale, di manifestare con l'avallo addirittura anche degli organi dello Stato sul nostro territorio, non direttamente forse sul nostro territorio, ma sul territorio dei nostri comuni limitrofi. Ecco, questo secondo me è meritevole.
Su questo aspetto, secondo me, la mozione che abbiamo approvato lo scorso Consiglio andava nella giusta direzione. Quindi, per questi motivi io voterò contrario all'ordine del giorno,
ove fosse possibile
la richiesta di una.
Grazie Rascelli, Battici, poi Menossi.
Ah, volevo informare il consigliere Marmeroli che noi l'accoglienza la facciamo già da qualche anno. Dai 20 ai 25 richiedenti asilo sul nostro territorio, dislocati in due appartamenti e un terzo gruppo a Casa Betania. È stata un'esperienza sinora che è stata positiva, perché non ci sono stati problemi specifici creati appunto da questi ragazzi che vengono ovviamente da paesi diversi, con culture diverse, ma anzi è stato anche arricchente, perché ci sono stati anche degli incontri appunto di culture molto, molto positivi. Primo tra tutti menziono il progetto che i nostri ragazzi scout hanno proposto di appunto accoglienza verso i richiedenti asilo sul nostro territorio, in cui hanno fatto attività di volontariato assieme, hanno organizzato diverse uscite appunto nell'ottica di appunto uno scambio e di fare qualcosa di positivo per la comunità che li accoglie. Quindi noi la facciamo già da qualche tempo l'accoglienza, e crediamo soprattutto nell'accoglienza capillare, a differenza di un governo nazionale che invece ha dato come indicazione quello di concentrare quanto più possibile nei CARA, quindi in questi enormi campi, un po' carceri, un po' sappiamo tutti cosa accade quando ci sono dei grandi numeri di mezzo, e quella è l'indicazione che viene appunto dal governo, e un governo che ha dato anche la come indicazione quella della sospensione dei permessi per motivi umanitari, e che creerà in tempi brevissimi un fenomeno molto particolare, cioè ragazzi che sono qua da due anni, tre anni in attesa appunto del terzo giudizio, nel frattempo hanno imparato l'italiano, nel frattempo hanno iniziato magari a fare tirocini o addirittura sono stati assunti, e che si ritroveranno poi senza permesso irregolare sul territorio e in una situazione in cui allo stesso governo appunto continua a dire che dobbiamo rimandarli tutti in Africa, in alcuni casi anche un po' calci nel culo, non sta mettendo assolutamente fondi su una partita importantissima che è quella dei rimpatri volontari. Rimpatri volontari che per tutti appunto coloro che non ce la fanno perché non riescono a portare a termine il loro progetto migratorio o perché non hanno poi le carte, in regola e il diritto di rimanere qua, è l'unico modo per tornare dignitosamente all'interno del proprio paese e a costi che per lo Stato sono una frazione piccolissima rispetto a questi fantomatici invece rimpatri obbligatori che si contano veramente, saranno un centinaio all'anno e che costano uno sproposito allo Stato. Quindi c'è una retorica, ma c'è una realtà dei fatti. La realtà dei fatti è appunto cara, no permessi umanitari e no rimpatri. O proprio oggi leggevo stamattina la storia di questo ragazzo nigeriano a Torino, che nel frattempo appunto ha imparato l'italiano, aveva trovato anche un lavoretto così, ha avuto il terzo diniego e adesso si trova intrappolato perché chi lo seguiva ha cercato appunto di facilitarne il rimpatrio volontario in Nigeria, cosa che lui era disposto tra l'altro a fare, ma da Roma gli hanno detto che i fondi sono finiti per i rimpatri volontari. Quindi questo un po' per dare il quadro a livello appunto di paese di quello che succede e oltre appunto al quadro invece di ciò che stiamo noi facendo qua ad Albinea. E che io credo che noi continueremo ovviamente ad accogliere ragazzi, la buttata insomma di questa mozione, no, è quella comunque di proporre qualcosa che il consigliere Marmiroli non credo voglia accada, la mia buttata è contraria, nel senso che io continuerò assolutamente a fare le cose perché ci sia accoglienza, ci sia un'accoglienza di qualità, ci sia un'integrazione di qualità. Voterò assolutamente in maniera non favorevole a questa mozione perché non la ritengo seria.
Menozzi?
No, molto. L'ho presentata Roberta, quindi praticamente il mio discorso è no, è di altro genere. Ti dico, in realtà anch'io condivido il concetto di stanchezza che Luca diceva, ma non tanto perché io posso passare anche tutta la serata a parlare di queste cose. Siamo rappresentati qui, chi è qui ha anche il dovere di starci e di rispondere, però una constatazione Giovanni o fai, cioè o ti viene a sedere di fianco a noi, cioè ufficialmente dichiari di non sostenere le politiche del governo che appoggi, perché questo è dichiaratamente completamente contrario a tutto quello che sta facendo il governo attuale, anche perché se io penso all'evento della Diciotti e penso a questo, dico no, allora sei contrario a quello che sta facendo il tuo ministro, allora mi devi spiegare come stai. Ma visto che non prendo sul serio questa cosa, perché evidentemente un modo anche un po' per prenderci in giro, ci siamo anche fatti, cioè, sorridenti, insomma, dici, beh, cioè, ti invito veramente, adesso poi dopo uno fa quel che vuole della politica, no, assolutamente, rispetto a non prenderci in giro, ma perché non prendi in giro noi, ok? Presentando queste cose, secondo me, prendi in giro, adesso effettivamente alcune persone sono anche andate via, secondo me è mancanza di serietà, perché evidentemente vuoi prendere in giro. E onestamente, secondo me, non è proprio il modo migliore per presentare delle mozioni in un consiglio comunale quando ci sono tanti altri modi per presentare cose più puntuali e forse un pochettino più serie. Tutto qua.
Marmiroli.
Credo che sia utile, intanto ringrazio Roberta per avermi detto che Razak, Ismael, i ragazzi a Costa d'Avorio, che due sere su tre alla settimana porto a casa con la pioggia o perché sono a piedi o perché sono stanchi, e magari mentre vado giù a Reggio li vedo che salgono, volto la macchina, arrivo in ritardo dove devo arrivare per portarli a casa. Sì, tanto per dare un'idea del fatto che non c'è bisogno che mi veniate a raccontare che ad Albinea ci sono dei richiedenti asilo, perché non sono nato da piedi. Per quanto riguarda il resto del discorso sull'antifascismo, mi fa piacere che siate un po' disgustati da questo mio modo di etichettarvi. Provate a pensare quante volte io sono stato etichettato come fascista solo perché non la pensavo come voi. E quanto
perché ti sei andato a dire, e lo registro in consiglio comunale, che le poltrone su cui siedavamo erano fatte di pelle di negri. L'hai detto tu.
Credo che ci sia l'esigenza di fare un po' di campagna elettorale, perché le cose stanno andando un po' male per alcune cose. Credo che valga la pena di proseguire. Per cui continuerò, finché sarò in questo ruolo, in questa poltrona, a etichettarvi come antifascisti, perché per me non è un'offesa. No, ma prima quando Luca ha detto che continuo a definire, che sono un po' stanchi di sentirsi etichettare come antifascisti, io devo dire che mi sento stanco di essere etichettato come fascista, quando fascista non lo sono mai stato e non ho intenzione di diventarlo, però solo perché non la penso come voi può essere questo. Il ricollegarsi alla mozione che avete votato la volta scorsa è che non avete spiegato che qual è il comportamento fascista, perché se quattro padri di famiglia vengono qua e chiedono la sala civica perché vogliono affrontare il problema di una presenza non per loro giustificabile di persone non appartenenti alla nostra etnia, e quindi gialli, bianchi, neri, e vogliono affrontare questo ragionamento, se incontrano delle persone intelligenti possono avere a disposizione la sala civica, se incontrano delle persone che non sono intelligenti è un attimo considerarli dei razzisti. Per cui il limite fra l'esserlo o non esserlo dipende da chi ti giudica. E allora io chiedo a chi giudica di avere l'onestà intellettuale di dire: non prendo quelli che mi danno e li accolgo, no, ne voglio di più. Ne voglio di più perché ho la struttura per poterli accettare, accogliere, istruire e offrirgli una vita migliore rispetto a quella dei cara. Poi io vi anticipo che la voterò contro, perché il mandato che mi hanno dato i miei elettori, il mandato che mi hanno dato i miei elettori non era questo. Allora
io ti chiedo di ritirarla però, perché così ci facciamo veramente prendere in giro due volte.
E me la voto contro.
Ti chiedo certo, seriamente di ritirarla a questo punto, e la finiamo qua.
Certo.
Ma le regole di questo gioco, scusa se mi scappo.
Vuoi sapere quali sono?
Ma aspetta, che è gruppo, dico che è il gruppo, parla del cattolicesimo come se fosse una roba che è vergognosa. Aspetta, il gruppo, ma secondo te? Ma ci sono delle regole in questo posto qua? Che poi
certo, certo.
Una nuova esperienza politica, c'è anche il secondo mandato qua, presenti la mozione, chiedo un voto a favore, prendendoci pure in giro.
Io non prendo in giro nessuno.
No,
voglio capire che cosa pensate voi. Adesso.
Bene, Menozzi un attimo.
Ascoltami, finire? Perfetto. Quando chi è razzista non può andare in piazza perché magari non può farlo, perché avete deciso che è un razzista ed un fascista. Consiglieri della vostra area politica. Consiglieri della vostra area politica. Si permettono di scrivere sui social media. Auspico che il nostro governo applichi finalmente tolleranza zero, chiudere tutte le frontiere anche in Italia, controllo a tappeto di tutte le realtà islamiche presenti in Italia, bloccare partenze e sbarchi.
Questo qui lo scrive un vostro consigliere,
E ognuno è libero di dire quello che vuole. Allora io chiedo...
perfetto, magari. Io questa mozione l'ho presentata perché voglio che vi esprimiate, non li volete, bene, votate contro.
Ma no, ma carissimo Marmiroli, ma non ci tiri, ma cioè secondo te, io veramente mi stupisco, no non mi stupisco, il problema è quello, che non mi stupisco di te, non mi stupisco veramente, perché cioè, credere di tirarci in un tranello con una mozione del genere, guarda io ti dico che fascisti o antifascisti, razzisti o no, non ci sono, come dici tu, non ci sono, è molto semplice capire quando una persona sta da una parte o sta da un'altra in questo settore qua, perché non ci sono vie di mezzo, non ci sono vie di mezzo. Ma fai quello che vuoi, Marmiroli, modalità campagna elettorale, ci sei tu, assolutamente, e ti auguro buon lavoro. Serenamente, stai sereno, stai sereno. Io sono stanco, come tanti che hanno parlato, di farsi prendere in giro da te in questo modo, perché hai citato dei passaggi che hanno portato a delle aberrazioni nella storia e non voglio sprecare parole perché credo davvero che non te ne importi niente di tutto questo, non te ne importa nulla, ok? Tu sei tu che hai bisogno di medaglie, che citi, che accompagni a casa delle persone e che te ne vanti in qualche modo in consiglio comunale, la vuoi tu una medaglia, smetti di dire che siamo noi che abbiamo bisogno di riconoscimenti, sei tu che vuoi dei riconoscimenti e non so per che motivo, perché per me l'umanità e l'accoglienza sarà sempre un valore che riconoscerò a chiunque, il problema è che non c'è coerenza nel tuo comportamento da questo punto di vista e quindi per me si è da una parte o dall'altra e non ho nessuna difficoltà a definirti in un modo che a te risulta sgradito, ma tant'è. Chi dice le cose che tu hai avuto il coraggio di dire è razzista. Poi dopo che ci siano dei comportamenti oculati, rispettosi, te ne do merito, ma sicuramente è un dato di fatto che dentro di te, dentro certi tuoi comportamenti c'è un seme di razzismo, non ho nessun dubbio a dirti questo. Guarda, io dal punto di vista politico, no ma guarda, non credo che la discussione debba continuare a essere approfondita su questo argomento perché trovo talmente palese la tua provocazione che davvero so di non poter convincerti e so di non dover convincere nessun altro qua dentro, quindi per me si può votare. Io ti dico, ecco, soltanto una regola del gioco, ma anche questa è pretestuosa la tua considerazione, quindi lo sai benissimo, dopo ti do la parola Grasselli. Le prefetture hanno individuato degli standard perché noi sindaci insieme al prefetto di Reggio Emilia abbiamo deciso un modello di accoglienza per Reggio Emilia e lo abbiamo concordato insieme, che è un'accoglienza diffusa che non tutti i territori d'Italia hanno applicato e credo sbagliando. Oggi il governo sancisce che il nostro modello è quello sbagliato e il modello corretto proposto dal decreto Salvini è quello dei campi di concentramento, perché li chiamiamo in un altro modo, ma quelli sono campi di concentramento che hanno solo una finalità, quella di aumentare il disagio, annullando tutte le progettualità sui richiedenti asilo, ovviamente scatenando, questa è una conseguenza facilmente calcolabile e pronosticabile, scatenando reazioni, perché sfido chiunque a rimanere mesi segregato in un campo di concentramento a non avere comportamenti violenti o reazioni, e questo sarà la legittimazione di una scelta politica ben precisa. Lo schema è chiarissimo, è perfetto, è una bellissima azione politica che va, peccato, in direzione completamente opposta a quello che per me è il come si affronta il problema. E come si affronta il problema non è neanche come è stato affrontato dal governo precedente. Non mi smarco da quel passaggio lì. Il decreto Minniti non mi soddisfaceva, assolutamente, non l'ho mai sostenuto, quel decreto, perché ha risolto un problema parzialmente e momentaneamente, ma non l'ho affrontato alla radice. Il problema è la gestione che abbiamo avuto, purtroppo non sostenuti dall'Europa in questo, e il problema è il modello di accoglienza che abbiamo in qualche modo noi surrogato e sopperito, ma il modello non è un modello che dà 3 anni e mezzo di sostentamento delle persone che non sanno ancora se avranno diritto o meno a un permesso di soggiorno. Detto questo, tornando al permesso di soggiorno, la Bossi-Fini è una porcheria e siamo in questa condizione per colpa di quella legge. Perché se non fosse così staremmo parlando di altro, staremmo parlando probabilmente di un problema internazionale che va affrontato insieme, collettivamente, perché ce la stiamo raccontando che i flussi migratori possano essere gestiti da una qualsiasi legge o da una qualsiasi applicazione. Ci vuole, sì, Marmiroli, umanità e accoglienza, sempre, per le persone, ma non per il colore della pelle o per come la pensano politicamente o sessualmente. Grasselli.
Io mi vanto.
Quello che stigmatizzavo è l'utilizzo del termine antifascista con una connotazione negativa che in questa missione è stato anche proposto in altre occasioni.
Giusto per fare chiarezza.
Peria?
Beh, anche per me è antifascista l'onore, quindi ci tenevo a dirlo, ecco.
Vabbè, non credo ci sia bisogno di una dichiarazione di voto sull'essere antifascisti o meno. Se non ci sono altre considerazioni, passiamo al voto del punto numero 8, mozione presentata dal consigliere comunale Giovanni Marmiroli del gruppo Centrodestra Albinea ad oggetto razzismo e accoglienza. Favorevoli? Contrari? Astenuti. Punto numero 9. Mozione presentata dal consigliere comunale Roberto Peria, capogruppo Movimento 5 Stelle Albinea, sulla convenzione fra l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Albinea per l'affidamento del servizio della difesa civica comunale al difensore civico regionale. Prego Peria.
Grazie. Il difensore civico nasce per la difesa civica essenzialmente come forma precontenziosa di tutela dei cittadini. Ha la caratteristica di essere di facile accessibilità in ragione della sua gratuità, dell'assenza di formalità procedurali e della prossimità del territorio. Il suo obiettivo è quello di garantire il principio costituzionale di buon andamento e imparzialità. Il suo scopo è quello di raccogliere le segnalazioni dei cittadini, ne valuta il fondamento e se del caso indica alla pubblica amministrazione la condotta legittima, anche attraverso apposite sedute di mediazione. Il difensore civico è un soggetto esterno al governo del comune che per la sua posizione super partes è in grado di prevenire i conflitti tra amministrazione e cittadini. La legge 191 del 2009 ha abrogato, diciamo, il difensore civico comunale, lasciando quella provinciale che successivamente, a causa dell'abolizione delle province, questo difensore civico adesso si trova nelle sedi regionali, lasciando ai comuni di usufruire di una convenzione, di stipulare una convenzione. Io con questa mozione chiedo al Comune di Albinea che stipuli questa, con questa mozione chiedo al Comune di Albinea che stipuli questa convenzione per ripristinare una figura che tutela i cittadini, dando in questo modo un segnale di apertura, dialogo e trasparenza alla cittadinanza. Non chiedo di mettere il divisione civico in comune, ma uno sportello, una persona addetta a raccogliere i documenti, a raccogliere quello che serve, per magari anche un primo consulto, per far sì che il cittadino che si vuole, ha un contenzioso con l'amministrazione, di essere tutelato al meglio, presentando questi, diciamo, le sue ragioni al difensore civico che si trova in sede regionale. Grazie.
Ma voglio appena precisare a che cosa ci impegniamo, visto che insomma abbiamo approfondito con la dottoressa Pelosi l'argomento della convenzione, cioè non c'è nessuna figura professionale che avrà collocazione qua in comune, cioè nella convenzione si impegna il comune a dare visibilità, a dare le informazioni su qual è l'iter, perché il difensore civico è uno ed è a Bologna, okay? Cioè è stato abolito il difensore civico sui territori, quindi la convenzione non è per attivare una succursale ad Albinea o in un altro comune, cioè non sta tornando indietro, è soltanto una convenzione che va a attivare un impegno di darne visibilità e comunicazione ai cittadini, di avere un punto d'accesso che non è soltanto il portale regionale, ma è anche una presa di informazioni, un contatto, un'informazione presa in un ufficio che potrebbe essere forse l'URP, perché è quello più accessibile, ecco, diciamo il primo ingresso nella sede municipale. Ecco, ti dico che abbiamo valutato di, come amministrazione, di aderire alla tua proposta, perché intanto l'impegno economico è molto piccolo, quindi sono 100 euro all'anno per 2 anni, e perché appunto non andiamo a impegnare del personale se non dando a una persona le informazioni necessarie da trasmettere al cittadino. Finita lì. Mi corregga dottoressa Pelosi se sbaglio. Ok?
A prescindere dalla convenzione, i cittadini da norma,
giusto,
possono ricorrere, sì, al difensore civico su varie materie, diritto d'accesso, insomma altre questioni, quindi questo prescinde chiaramente dalla convenzione, i cittadini possono già farlo adesso perché lo prevede la norma.
Esatto, cioè questo è molto importante, cioè non è che noi con la convenzione attiviamo un servizio per il cittadino che prima non esisteva, esiste comunque, ok? Bene.
Era esattamente quello che chiedo.
Sì. Spiegato forse meglio.
Sì, spiegato meglio, certo.
Bene. Considerazioni su questo punto, Ganapini.
Sì, no, non mi è chiara una cosa, cioè se il servizio io posso già usufruirne come residente ad Albinea e vado al difensore civico regionale. La convenzione esattamente sti 200 euro servono a, non l'ho capito. Cioè perché devo fare una convenzione solo per pubblicizzarla, tra virgolette, il servizio in comune?
Per sì, dire. Perché il difensore civico si metterà a disposizione i pareri, magari già rilasciati ad altre amministrazioni, delle brochure, volantini, questo insomma come servizio informativo, e in più questa convenzione ci consente anche di fare delle richieste di pareri al difensore civico, quindi insomma in qualche modo ci dà un privilegio, diciamo, magari rispetto ai comuni non convenzionati, insomma nel richiedere noi stessi come comuni, sì, come comune dei pareri sì, su delle questioni magari un po' controverse su cui vogliamo avere il riscontro del difensore civico.
E il cittadino allo stesso modo può prendere informazioni che però, cioè, gli sono già, cioè, l'accesso agli atti, voglio dire, la trasparenza ormai è per tutti, ecco, non c'è bisogno del difensore civico da quel punto di vista. Altre considerazioni? Chiarimenti? Passiamo al voto allora. Votiamo il punto numero 9, mozione presentata dal consigliere comunale Roberto Peria, capogruppo Movimento 5 Stelle Albinea, sulla convenzione fra l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Albinea per l'affidamento del servizio della difesa civica comunale al difensore civico regionale. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Passiamo alla mozione numero 10, presentata dal consigliere comunale Roberto Peria, capogruppo Movimento 5 Stelle Albinea, contro l'effetto deroga della legge regionale numero 5 del 2013, recante norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate, e delle norme attuative di cui alla delibera regionale 831-2017, frutto di un artificio interpretativo opera della medesima giunta. Peria.
Non molto tempo fa abbiamo discusso in questa sede sulle zone a rischio che sono state segnalate, diciamo, per quanto riguarda il gioco d'azzardo, come chiese, scuole, eccetera, eccetera. C'è stato un lavoro anche da parte di cui io sono stato contento di questo, perché il Movimento 5 Stelle unisce molto il gioco contro proprio il gioco d'azzardo e contro le slot machine in particolare. C'è stato un lavoro, insomma, un buon lavoro fatto da questa amministrazione affinché si identificassero quelle aree dove è proibito per i servizi pubblici l'uso delle macchinette, e ovviamente non è che dall'oggi al domani queste macchinette venivano tolte, ma il rispetto dei contratti non sarebbero stati più, cioè si rispettava il contratto che era già in essere, ma non venivano più così aggiornati i nuovi contratti. Per un cavillo in seguito a un'interpellanza del consigliere del 5 Stelle Andrea Bertani, ha scoperto che grazie ad un'interpretazione bizzarra delle norme commerciali la Regione ha rimandato fino al 2022 l'applicazione della legge. Cioè praticamente il Presidente della Regione Bonaccini vuole considerare come concessionari che sono coloro che hanno fatto, non coloro che noleggiano, che danno a noleggio al locale l'apparecchiatura, ma vengono considerati concessionari di rete, che sono ben altra cosa, le cui concessioni scadono nel 2022, quindi praticamente il lavoro fatto da questo comune, questa amministrazione e anche da altre ha il rischio di essere vanificato o di aspettare fino al 2022. Tutto ciò serve per chiedere al sindaco e alla giunta di cercare tempestivamente un coordinamento con altre municipalità della regione al fine di trovare un fronte comune contro l'effetto deroga generato dalla cattiva interpretazione delle normative, di inviare immediata comunicazione alla giunta regionale circa il dissenso del comune di Albinea verso l'interpretazione delle normative in materia di gioco d'azzardo. Cioè, praticamente quello che chiedo è di sensibilizzare un po' la regione a considerare questa dichiarazione di considerare concessionari o concessionari di rete, per evitare che quello che noi ci eravamo auspicati quando avevamo fatto questa azione di considerare le aree sensibili non sia vanificata, ecco.
Credo non sarà vanificata per i Battici.
No, io ringrazio il consigliere Peria perché e anche gli altri gruppi che hanno appunto un anno forse fa, a dicembre così, no, avevano approvato insomma in un consiglio in cui mi pare fosse passata all'unanimità l'applicazione appunto della nuova normativa. Volevo rassicurare il consigliere Peria sul fatto che non viene vanificato niente, nel senso che la legge prevede, regola, diciamo, diverse fattispecie, quindi la fattispecie prima, e cioè quella delle sale slot all'interno di quel perimetro appunto di 500 metri, è una normativa che continua a essere, cioè sarà applicata, è già stata applicata in tantissimi casi, quindi non è possibile per le sale slot restare localizzate all'interno di questi 500 metri, quindi devono o chiudere o appunto scegliere un altro luogo al di fuori dei 500 metri, e i dati molto rassicuranti che ci vengono dal TAR, ma già da anche il Consiglio di Stato, è che appunto i regolamenti e le azioni appunto dei comuni da questo punto di vista stanno reggendo, perché ricordate, l'avevamo detto anche al momento dell'applicazione, il timore è che poi dopo in qualche modo coloro che sono titolari delle concessioni potessero poi fare ricorsi molto, insomma, dispendiosi, e anche magari ricorsi che si potevano concludere, come era già accaduto in passato, con delle sentenze che erano sfavorevoli ai comuni che avevano tentato di regolare il fenomeno. Quindi questo delle sale slot rimane, non è il caso di Albinea, perché noi per fortuna non abbiamo sale slot né nei 500 metri, esatto, non solo per fortuna, perché in realtà poi noi appunto forse due anni fa, chiedo forse a Claudio, sì. Sì. Sì, non è permesso appunto alle sale giochi lì, però abbiamo degli altri casi, come per esempio il comune di Castelnuovo Monti, che aveva appunto una sala slot all'interno appunto di quest'area di 500 metri, hanno fatto tutto quello che bisognava fare e sono di fronte a ricorsi. Il ricorso per fortuna è stato vinto non è stato vinto appunto dal ricorrente, ma è stata mantenuta appunto la posizione del comune, che chiedeva appunto la chiusura di questa sala. Rimane tutto il divieto delle nuove installazioni in questi 500 metri, quindi tutte quelle zone che sono identificate, in quelle zone che sono state identificate, non è possibile non solo per le sale slot, ma anche per esercenti, quindi stiamo parlando di bar, ristoranti, eccetera, eccetera, che vogliono installare, macchinette, non lo possono più fare già da ora. A cosa si riferisce quella richiesta di chiarimento, eccetera? Si riferisce a un'altra fattispecie, cioè a quegli esercenti che hanno già macchinette, per cui hanno già dei contratti in essere, e in questo caso l'interpretazione appunto, ma non è una deroga, è l'interpretazione originaria, è quello che comunque bisogna aspettare la fine dei contratti. E la fine dei contratti non appunto con il noleggiatore gestore, ma la fine dei contratti con il concessionario di rete, ma questo non è né una deroga, non è né un cavillo, era già contenuto nella norma, tant'è che oggi io sono andata a vedere sul sito delle regioni, quelle che sono le FAQ, quindi le domande, i chiarimenti dati da appunto la regione sulle questioni più svariate legate appunto all'applicazione della legge, e con pubblicata il 06/10/2017, in cui si chiedeva appunto cosa si intendeva appunto tra il rinnovo del contratto, perché a questo fa riferimento la legge, anzi la delibera di giunta, non è la legge, tra esercente e concessionario. E in questo caso si parla di contratto con il concessionario di rete e non con il noleggiatore dell'apparecchio, quindi quello in realtà era già contenuto appunto nella delibera di giunta ed era già stata data dalla regione questo chiarimento nel 2017, e aggiunge appunto questi contratti con i concessionari sono in scadenza nel 2022. Ora, è logico che noi tutti siamo di fronte appunto a un po' al dilagare del fenomeno del gioco d'azzardo, vorremmo che quanto prima possibile le macchinette sparissero dai nostri luoghi di vita, oltre ovviamente all'obiettivo ancora più importante, cioè che le persone facciano meno ricorso a questi strumenti, al di là di dove sono localizzati. però questa è la normativa e si spiega forse, io rifletto, insomma, ho riflettuto che forse questo è il motivo, perché rispetto alle scelte da parte di esercenti che magari hanno nel loro piano economico calcolato la presenza appunto di questi delle macchinette poker eccetera eccetera, ovviamente nel momento in cui magari sono subentrati, in cui hanno pagato, tutto questo ovviamente crea un cambiamento forte e forse si è voluto dare, immagino, un tempo maggiore non ai concessionari appunto di rete, ma agli esercenti stessi che dovranno in qualche modo cambiare la propria economia, perché sappiamo benissimo che le entrate garantite dalle macchinette sono entrate molto molto importanti, non residuali rispetto, e forse la regione si è voluta anche mettere così al riparo da eventuali ricorsi, dando appunto un tempo congruo a appunto gli esercenti. Questo insomma per spiegare che non c'è cavillo, non c'è deroga, non c'è stato cambiamento, ma questa era appunto già l'impostazione della legge che rimane, e credo sia una legge molto importante, perché eravamo noi come enti locali assolutamente privi di strumenti e questa legge è stata tra l'altro copiata e replicata anche da altre regioni, e appunto anche in altre regioni la cosa molto positiva è che questo impianto, rispetto magari ad altri tentativi di arginare il fenomeno, sta reggendo alla prova dei TAR, dei ricorsi e fino anche al Consiglio di Stato.
Grazie Battici. Peria?
Da una parte sono contento di sentirti parlare così, perché vuol dire che come me problemi di ludopatia non ne hai. Però mi fa paura quando ha detto la parola calcolato, perché qui si calcola, cioè io ho un esercizio, siccome ho calcolato che devo prendere quei soldi perché mi devo pagare l'affitto, allora faccio venire la gente a giocare, così ci spillo soldi, cioè è una roba, sta parola calcolata la dovevi proprio togliere,
no,
non va messa proprio.
Se posso spiegare, è un principio di gradualità. Cioè
no, mi dispiace, ma quando si parla di queste cose qui non c'è gradualità, bisogna troncarla, basta, non si può parlare di gradualità, cioè se te hai programmato te esercente che devi incassare questi soldi qui, su affari tuoi, non mi interessa, te la devi chiudere quella cosa lì, basta, non si può fare un cavillo, c'è un cavillo a posto di una deroga, è stata nascosta questa cosa qui, poi è venuta fuori, perché dopo così diamo il tempo a loro di poter recuperare, poi nel 2022 dico però io avevo bisogno ancora di altri 2 anni, andando nel 2024, cioè a me sta parola calcolata mi ha fatto paura, e sinceramente da te manco me l'aspettavo, perdonami.
Ma io non credo che sia, allora non credo che il sia offensivo, anzi, cioè io tu ritieni che sia offensivo?
No, è offensivo verso...
Stavo parlando io, scusa, dopo magari replichi. Sì, hai finito, adesso parlo io. Scusa, no, davvero Roberto. Allora, forse la parola calcolo ha urtato la tua sensibilità e mi dispiace, però qui stiamo parlando di una cosa che esiste, e cioè stiamo parlando di persone, non della grande lobby del gioco che ha due corna, eccetera. Stiamo parlando anche di persone che hanno del barista, no, del piccolo esercente, ed è stato voluto dare un principio più appunto di gradualità, perché ci si arriva assolutamente, e tra l'altro non è automatico, perché anche quando ci sono dei cambi di gestione non è detto che appunto si possa mantenere, quindi questo, cioè persone sono ovviamente penso che io e te la pensiamo, diciamo, uguale appunto come dicevi tu rispetto a quanto sia utile giocare, eccetera. Però è un fenomeno che abbiamo attorno a noi e che purtroppo ha avuto un periodo in cui è dilagato. Lo stiamo arginando, e secondo me lo stiamo arginando con delle regole molto efficaci, che prendono però anche in considerazione tutti coloro che hanno fatto determinate scelte, sto parlando qui non appunto dei concessionari di rete, ma del singolo barista o del singolo appunto esercente, che comunque il cui interesse deve essere preso in considerazione in un'ottica non di concedergli per sempre, ma in un'ottica semplicemente di gradualità che credo ci stia.
Peria?
Fin tanto che parli di calcolo, di interesse e di quella roba lì, io ma neanche mi voglio mettere a discutere di queste cose. Ma no, non è l'obbligo del barista, è la lobby che è stata creata dal governo precedente, vogliamo dire così?
Ah, sì, addirittura, okay. Ma però avete una grande possibilità per i...
Sì, infatti 95 miliardi che sono stati abbonati alle concessionarie, per quale motivo è stato fatto? Scusate.
Avete una grande possibilità di dare una dimostrazione. Qua stiamo parlando nell'ordine del giorno, e vi invito a ritornare all'ordine del giorno, della regione Emilia-Romagna, che credo sia stata la prima, se non l'unica, no, l'unica no, è vero, però tra le prime a attivare un percorso così virtuoso, che non ha i difetti e non ha avuto soprattutto una deroga, una proroga di termini. È stata un'interpretazione, come è già stato spiegato, e però la ratio della legge non varia, quindi accusarci adesso, accusare la parte politica, diciamo, che rappresenta... No, il discorso di accusare politicamente, oh Roberto, adesso cioè accusare sul discorso del calcolo.
Ho detto,
ok, cioè mi sembra strumentale, perché diciamo che le stesse critiche si potrebbero fare a livello governativo, per quello precedente l'hai detto tu, per quello attuale, perché non mi sembra che nel patto di governo ci siano azioni che vanno a mitigare, te ne dico una, gli spot pubblicitari vicino agli eventi sportivi, che sono così cari anche ai nostri figli, magari ai nostri ragazzi, che vedono pubblicizzato le sale di scommesse in giro per tutta l'Italia e online. Questo credo che sarebbe un provvedimento utile, che consiglio al tuo movimento.
È stato approvato, dovrà, la pubblicità che dici te non verrà fatta più, come? Te darò adesso, non ho niente per tu, te lo manderò, ogni modo io ho elogiato questo comune per il lavoro che ha fatto. Non so se mi spiego, io contestavo soltanto quello che ha detto. No, cioè, l'ho attaccato, mi devi perdonare, non è che ti mangio io, scusa, ma ho sentito quelle due parole, interesse e calcolo, che mi hanno fatto un po' bollì un pochettino, capito? Solo quello.
Va bene. Anche stavolta mi sembrano esaurite le dichiarazioni, e quindi passerei al voto del punto numero 10, se non sbaglio, sì, mozione presentata dal consigliere Roberto Peria, capogruppo Movimento 5 Stelle Albinea, contro l'effetto deroga della legge regionale numero 5 del 2013, recante norme per il contrasto, la prevenzione e la riduzione della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate e delle norme attuative di cui alla delibera regionale 831 del 2017, frutto di un artificio interpretativo, opera della medesima giunta. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Registrato? Ok. Passiamo al punto numero 11. L'altra albinea Sinistra Unita, dal titolo, presentata dal consigliere comunale Luca Grasselli, solidarietà al sindaco di Riace. Prego Grasselli.
possibile portare. Credo che sta dietro questa richiesta. Io consiglio un modello che sono un po' favorevole all'utilizzo della clinica, un modello privato, un esempio da seguire piuttosto che un esempio da censurare e da perdere, da perseguire, come invece precedente. Purtroppo ha costruito proprio il consenso elettorale, sta costruendo questo consenso elettorale sul contrasto all'immigrazione, come sapevamo, sta mettendo abbastanza forte a forse uno dei pochi modelli in cui si è dimostrato concretamente che l'accoglienza può essere fatta e può essere una risorsa non solo per i migranti ma anche per le comunità locali. Il modello che ha dimostrato in fatto è che l'integrazione e l'accoglienza e l'interesse dei cittadini autoctoni possono andare di pari passo. È ovvio che si può fare un lavoro, spesso anche un lavoro sporco. E io credo che sia il nostro compito preservare questa vita, preservarla con la nostra istituzione, non dal fatto che chi dice abbia accettato, noi siamo quelli che erano quasi, ma credo che il fatto interessante sia preservare il modello, l'esempio. Io quando sono a Riace, come dire, il mio pensiero corre anche da una comunità popolare che stanno cercando, e credo che provare
Grazie Rasselli. Peria.
Il sindaco di Riace si è reso, diciamo che si è parlato di lui ancora nel 98 quando accolse degli immigrati che scappavano dal Kurdistan, dei profughi del Kurdistan. Insieme alla cittadinanza hanno fatto scattare un meccanismo di solidarietà collettiva, praticamente un paese che era destinato allo svuotamento perché non dava nessuna prospettiva né di lavoro né di futuro, gli abitanti andavano via per cercare altrove una dignità, una vita un po' più dignitosa. Il sindaco ha avuto la bellissima idea di integrare questi profughi e farli lavorare nelle botteghe che erano chiuse, farli abitare nelle case che erano state abbandonate. Questo per noi è un modello esemplare di accoglienza dei profughi. Ma c'è una cosa, ultimamente ha caccato un po' la mano lui. Se la cosa è confermata, perché io leggo quello che ha che la procura di Locri, mi sembra. Domenico Lucani è a domiciliare per favoreggiamento all'immigrazione clandestina e fraudolenta, affidamento diretto del servizio di raccolta di rifiuti nell'ambito dell'operazione. Praticamente ha subito un'ordinanza di custodia cautelare e per adesso si trova agli arresti domiciliari. Diciamo che, come ha detto poco fa nella mozione di prima, comunque se la cosa è confermata è un fuorilegge. Io non mi sento di votare a favore di questa mozione, perché oggi non si vota il sindaco di Reace del 98, ma quello del 2018, che è ben differente. E poi volevo anche menzionare le ONG che sono state menzionate qui, e volevo parlare delle ONG che sono state menzionate nella mozione di Grasselli. Ne possiamo parlare fino a notte con queste ONG, perché diciamo che filmati che girano la rete non lasciano dubbi sulla loro trasparenza totale. E infine al sistema SPRAR che si è rivelato fallimentare come Roma Capitale, e non possiamo dimenticare l'esempio della dimora d'Abramo, una cooperativa gestita da amministratori PD che chiude i bilanci con utili milionari, dove ci sono richiedenti asilo arrestati, spaccio, prostituzione in un appartamento gestito dalla cooperativa a Campagnola Emilia, e non ultimo il tragico incidente di un povero richiedente asilo, ha perso la vita mentre guidava un trattore di cui non sapeva neanche come era fatto. Ma io come Movimento 5 Stelle sono per l'affidamento dei richiedenti asilo e profughi direttamente al Comune, cioè praticamente sarei favorevole alla gestione del Comune proprio, come modello che ha fatto il sindaco di Riace, e non al sindaco che praticamente che organizzava dei matrimoni di convivenza tra cittadini riacesi e donne. Insomma, io per questo voto contrario al sindaco di Riace quest'ultimo, perché c'è una procura che sta indagando e non c'è niente di... e non mi sento io di votare per dare le chiavi del comune o la cittadinanza al sindaco di Riace, quest'ultimo che abbiamo conosciuto adesso.
Grazie Peria. Menossi, poi Ganapini.
Allora, condivido e condividiamo lo spirito e le considerazioni fatte da Grasselli su questa mozione, e entro in una proposta che ti faccio, che facciamo, perché appunto vorremmo per certi versi perché reputiamo che possa avere maggior peso politico quello che ti sto per chiedere rispetto a quello che tu chiedi. Non so se riesco a essere preciso, nel senso che da poco ho avuto la rinomina del consiglio provinciale, di cui Nico, il nostro sindaco, è uno dei membri, e visto anche che insomma la provincia è stata bocciata, alcuni emendamenti, ma tornerà probabilmente anche nei desiderata di qualcuno, uno dei elementi istituzionali comunque di rilievo, e crediamo che tanto quanto ha fatto Reggio Emilia, che gli ha dato la cittadinanza onoraria, debba o possa fare certamente comunque legarsi anche alla provincia. E quindi in parte noi stiamo chiedendo che non sia proprio l'impegno principale di questa giunta e di questo sindaco il conferimento alla cittadinanza, ma che si chieda a Nico di presentare in Consiglio Provinciale una mozione a sostegno della figura di Mimmo Lucano, a sostegno della sua battaglia, a direi anche quasi alla, questo è una parentesi personale, al fatto che non si definisca Mimmo Lucano un fuorilegge, perché credo che veramente sia una roba quasi vergognosa definirlo così, ma che dal punto di vista appunto politico crediamo che questo possa avere maggiore impatto. Quindi questa è una proposta che ti facciamo, poi se eventualmente l'accetti la coniughiamo in italiano, nel senso non come l'ho detta io, ma cerchiamo di dargli una forma da entrare all'interno di questa mozione. Per le altre considerazioni fatte da Roberto lascio aperto.
Ganappini prima. Ganappini.
No, io non sono favorevole né all'una né all'altra proposta, nel senso che, premesso che sono garantista di natura e quindi non do nessun giudizio sulla persona, perché lo darà la magistratura alla fine di tutto l'iter. Ma da lì a spingersi adesso a dare la cittadinanza onoraria o proporre che venga data una cittadinanza onoraria in provincia, no, ok, però quindi cosa portiamo in provincia?
Una mozione a sostegno di una mozione a sostegno da parte di cittadinanza.
Va bene, io non sostengo, non giudico, al momento resto neutro, perché aspetto che la magistratura finisca il suo corso, non dire Luca che è un attacco politico, perché di magistratura politizzata ne parlava qualcun altro e non viene dalla tua parte. Faccio fatica. No, a parte gli scherzi, veramente non me la sento adesso, preferisco capire la giustizia come procederà, quindi non voto a favore di questa mozione, cioè contrario e non proprio neanche astenuto, contrario.
Grazie Canappini. Peria?
Tenevo a precisare a Minozzi che non ho detto che è un fuorilegge, ci sono delle indagini da parte della magistratura che hanno indotto a una custodia cautelare, e se la cosa è confermata, che piaccia o no, come ha detto lui prima, la mozione prima, è un fuorilegge. Quindi noi rischiamo di dare la cittadinanza a una persona che poi dopo viene segnalata come fuorilegge. Cioè io non mi sento di dar voto per queste cose qui. Come dice lui, come dice Canappini, aspettiamo, io piuttosto aspetterei che fine fanno, se la cosa viene confermata o meno, e ripeto, il modello Riace del 98 che ha portato al popolamento del loro paese e a rendere felice persone che venivano da situazioni di guerra veramente disagiate, io voto quella. A me piace quello, però ultimamente ha caccato un po' la mano e ci sono delle indagini, c'è una magistratura che indaga, che ci farà sapere come va a finire e poi dopo mi esprimo.
Altri? No? Sì, ma... Grasselli?
No, volevo semplicemente per capire, tecnicamente che cosa proponete?
Ammetto di aver fatto confusione, di cui mi scuso, anche perché chiedo scusa ma l'orario, poi evidentemente è il Consiglio Comunale più interessante della legislatura. No, effettivamente, oggettivamente la provincia non può dare una cittadinanza, è contraddittorio, però quello che intendevo dire era che invitavo Nico a presentare una mozione di sostegno a Mimmo Lucano, tanto quanto a Reggio che può, a dato la cittadinanza onoraria, e ovviamente l'idea è quella che la provincia si esprima a favore di questa persona, e credo che sia politicamente più forte che lo possiamo fare attraverso la presenza del sindaco piuttosto che rimanere qui, cioè unicamente al paese, ma è una mia opinione, credo anche in parte condivisa, ma se l'ho detta in un modo ancora più errato, qualcun altro mi corregga meglio, ecco.
No, no, prego, prego, parlate pure ai consiglieri, dopo sì,
no,
dopo dico qualcosa anch'io.
La valutazione, io condivido il plauso all'operato appunto del sindaco di Riace per quello che ha fatto in questi anni, anche coraggiosamente. Lascio appunto alla magistratura di decidere se sono stati commessi degli illeciti oppure no. Sono disposta, insomma, vorrei votare la mozione, ritengo però che l'istituto della cittadinanza non sia diciamo quello più adatto. Uno, perché ci sono diciamo altri comuni molto più grandi, blasonati, eccetera, che hanno dato appunto cittadinanza e magari danno cittadinanze di quel tipo anche con un taglio diciamo più di attualità e politico, esatto. Il nostro comune ha dato cittadinanze onorarie, ma persone legate alla nostra storia e che si sono appunto distinte per il loro contributo specifico appunto al nostro territorio. Adesso le ultime appunto date fanno riferimento a Livio Piccinini, giusto, aiutami Nico.
Livio Piccinini, Giovanna Quadreri e David Kirkpatrick.
Esatto. E credo che abbia un senso anche, insomma, per comuni piccoli come il nostro, quello di mantenere l'istituto. Quindi la proposta appunto che io condivido del consigliere Menozzi è quello di comunque votare una mozione appunto a sostegno dell'operato in quest'anno del sindaco e del modello di accoglienza che ha proposto, però sostituendo la parte relativa alla cittadinanza con un impegno da parte appunto del sindaco di portare in ambito provinciale una mozione, quindi non la cittadinanza ma una mozione ovviamente di sostegno politico all'operato del sindaco di Riace.
Rasselli?
Allora io ho il
diritto di portare a casa quello che si dice, molto sinceramente. Quindi personalmente ho una priore, però avrei mantenuto la. Esatto, assolutamente divergente con quello che sto dicendo, però a questo punto proposta emendare.
Allora
la richiesta degli cittadini onoraria con la presentazione di una mozione a sostegno.
Bene, io l'impegno che mi sento di poter, scusi,
diciamo anche l'obbligo, diciamo, di rendicontarci almeno rispetto a quello che avverrà in consiglio provinciale, cioè non vorrei che cadesse, ecco, nel
dimenticatoio, però rendici atto che le cose le restituiamo, cioè dopo con i tempi delle amministrazioni, però voglio dire, ne abbiamo rendicontate tante, poi dopo non sempre viste con favore. No, no, beh, allora, attenzione, io mi impegno a presentarla e poi dopo bisogna vedere se il mio gruppo di maggioranza, cioè io sono un consigliere, non sono mica il presidente della provincia, cioè io mi impegno come sindaco di Albinea e consigliere della provincia di portare una mozione con questo tenore e con questo sostegno morale di solidarietà e fiducia all'operato del sindaco. Dopodiché restituirò a questo consiglio quella che è la discussione prima in maggioranza ed eventualmente se approderemo in consiglio provinciale vi darò anche l'esito del voto in provincia. Io mi impegno a fare questo, no? Lo dico
era,
Luca, perché
era esattamente quello che intendevo.
Che intendevi, ok? Quindi fino lì io naturalmente sono quello che posso fare e lo faccio convintamente, do la disponibilità, sollecitato dal gruppo Uniti per Albinea. Beh, oserei dire, guarda, perdonami, ma come tutti poi, perché, ok, io di supereroi non ne vedo. Certo. Abbiamo previsto in maggioranza ci sono due persone, perché l'elenco era da 12 consiglieri, no? 12 candidati, e quindi un paio di surroghe sono sostenibili. Dopodiché, se non sono surroghe, e noi abbiamo messo anche un po' strategicamente due sindaci che continueranno, perché sono due consiglieri, un sindaco e un consigliere non eletti, tra i non eletti, che continueranno per altri 4 anni il loro percorso, quindi, perché hanno appena votato. E quindi stai provando a scrivere. Allora, il segretario comunale prova a scrivere due righe per tradurre l'impegno ascrivibile a emendamento della mozione di Grasselli. Molto semplice, vuoi dar lettura?
No, se va bene. Comunque, allora, impegna il sindaco e la giunta a presentare in provincia una mozione a sostegno politico del sindaco di Riace.
Sindaco, la giunta.
Sindaco.
In qualità di consigliere provinciale, perché sennò non ci sarebbe il presupposto. E togliamo ad avviare l'iter per il consiglio.
Sì, sì, questo va tolto, è evidente. Sì.
Era chiaro, no?
Sì. E inseriamo anche l'impegno a rendicontare al Consiglio Comunale quanto verrà deciso in provincia.
Ok, possiamo votare quindi il punto numero 11, emendato così come appena recitato dalla dottoressa Pelosi, mozione presentata dal consigliere comunale Luca Grasselli, capogruppo l'altra Albinea Sinistra Unita, di solidarietà al sindaco di Riace. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene. Passiamo al punto numero 12. Mozione per aderire alla legge di iniziativa popolare per l'educazione della cittadinanza come materia scolastica, presentata dal consigliere Luca Grasselli e l'altra Albinea Sinistra Unita. Prego Grasselli.
Allora, faccio riferimento ad una proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall'Associazione Nazionale dei Comuni, che ha come finalità la reintroduzione dell'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza come materia, con voto autonomo, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado. La mozione chiede al Comune di aderire, come è stato fatto da altri enti locali, alla campagna di raccolta firme, e sensibilizzando la cittadinanza alla adesione a sua volta, ovviamente, quindi sottoscrivendo la proposta di legge, e ovviamente dando la massima pubblicità rispetto a quelli che sono, insomma, gli strumenti informatici e non a disposizione del Comune rispetto a questa adesione. Questa idea nasce dal fatto che anche in questo Consiglio abbiamo più volte condiviso e parlato rispetto ad un senso civico e di educazione al rispetto di quelle che sono le normali regole di cittadinanza, che sta venendo un pochino a scemare. Abbiamo purtroppo avuto a che fare con alcuni comportamenti non proprio in linea con un senso civico corretto. Ecco, credo che una risposta, seppur parziale, possa essere questa, insomma, passando attraverso l'educazione, prima di tutto. Quindi quella che una volta era la cara educazione civica, che ad oggi purtroppo rimane confinata solamente nelle buone intenzioni di qualche insegnante, vada invece ripristinata. Quindi mi sono semplicemente permesso di portare alla vostra attenzione una proposta che non è assolutamente mia, ma viene insomma da un organo o da un'associazione che ha una, diciamo, un peso specifico un po' più preponderante rispetto al mio, che è appunto l'ANCI. Quindi chiedo, insomma, porto alla vostra attenzione questo ordine del giorno.
Voglio stavolta fare una considerazione subito e ringraziarti perché con ANCI ovviamente abbiamo a che fare anche in maniera continuativa, però questa raccolta firme, la comunicazione mi era completamente sfuggita, credo non sia stata neanche così efficace e personalmente mi trovo assolutamente pronto a firmare e a promuovere la raccolta firme. L'obiettivo dichiarato è 50.000 firme, non ho contezza di quante ne siano state raccolte, so, ve lo do come informazione, che la raccolta firme scade il 5 gennaio 2019, perché sono scattati i 6 mesi dopo la deposizione del primo modulo, che è stato al Comune di Firenze. E quindi abbiamo un mese e mezzo per fare un po' di campagna, e possiamo farlo insieme se o chi naturalmente sarà favorevole. Io sono convintamente favorevole, perché credo che ci sia molto bisogno anche nell'istituzione scuola di riprendere certi temi. Per carità, lo si fa, però dare dignità nuovamente a quella materia, e credo sia opportuno, e sia anche un segnale da cogliere con favore. E quindi apro il dibattito, era solo una considerazione perché volevo ringraziare di questa mozione. Feria.
Sono ovviamente favorevole, perché sono convinto che la reintroduzione del, diciamo, chiamiamola l'ex educazione civica, sia fondamentale per formare una società il più civile possibile. Quindi insomma, voterò favorevole.
Possiamo procedere al voto? Uno sguardo. Sì, prego, assessore Rossi.
Sì, io confermo che nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione civica viene dai docenti comunque sempre di più portata all'attenzione dei discenti. Certamente averla come materia autonoma, come diceva il sindaco, con una dignità che ne preveda anche una sorta di valutazione, quindi una ricaduta per bambini e ragazzi su quello che è il percorso scolastico, è sicuramente cosa lodevole. Parlare di Stato di diritto, di Costituzione, di Europa e quant'altro, anche di legalità, sono tutti aspetti trasversali a tutte le materie insegnate nelle scuole e addirittura non solo nella didattica, ma anche nelle programmazioni educative. Quindi sono d'accordo con quello che è stato detto.
Molto bene, possiamo procedere al voto della mozione, del punto numero 12, mozione presentata dal consigliere comunale Luca Grasselli, capogruppo l'altra Albinea Sinistra Unita, per aderire alla legge di iniziativa popolare per l'educazione e la cittadinanza come materia scolastica. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene. Il punto numero 13 è una comunicazione, è un prelievo dal fondo di riserva che va ad impinguare un capitolo, che è quello delle spese per liti, arbitraggi e atti a difesa del Comune. È stato prelevato con deliberazione di giunta il 13 novembre 2018 ed è il secondo prelievo dal fondo di riserva dal bilancio di previsione 2018-2020. Una comunicazione, quindi insomma credo che non ci siano altre considerazioni, credo neanche su il perché si sia impinguato quel capitolo, insomma, che non era prevedibile per certi versi e che quindi abbiamo bisogno di invece incrementare. Passiamo al punto numero 14, invito la dottoressa Palmia a accomodarsi qua di fianco a noi. Approvazione e variazione generale di assestamento al bilancio 2018-2020. Allora, siamo in sede appunto di assestamento, siamo entro i termini di legge il 30 novembre, e abbiamo portato a termine quello che era appunto il lavoro di monitoraggio e un momento però anche importante della gestione finanziaria dell'ente, perché consente di fare le ultime verifiche, di mettere appunto di impinguare o andare a ridurre tutti i capitoli verso diciamo la gestione dell'ultimo mese di fatto del bilancio 2018. È l'occasione naturalmente per fare tutta una serie di verifiche, naturalmente il revisore dei conti ha espresso il proprio parere favorevole alla variazione di bilancio, è l'occasione anche per ricordare che il fondo di riserva, che è bene mantenere perché nel caso in cui non si andasse ad approvazione del bilancio entro fine anno, ci potrebbe essere un esercizio provvisorio per, adesso la proroga è arrivata fino al 28 febbraio, noi già l'anno scorso, ricordate, abbiamo approvato il bilancio il 5 di febbraio, credo ragionevolmente che si possa prevedere che approveremo ancora prima quest'anno, credo nel mese di gennaio, adesso vedremo quando, però ecco, per consentire agli uffici eventualmente di avere qualche marginalità in quello che è appunto un esercizio provvisorio, il fondo di riserva è bene che rimanga e rimane ad oggi di 39.506 euro. È un assestamento di bilancio che ovviamente sposta tanti capitoli, non delle cifre enormi, ma ovviamente è un riassetto diciamo definitivo di tutto il bilancio, quindi riguarda davvero, stavolta avete delle slide, avete delle pagine dove effettivamente sono coinvolti tanti capitoli, quindi vorrei che venissero magari le richieste da voi per evitare un lungo elenco. Per gli aspetti più macrofinanziari lascio la parola alla dottoressa. Ah, ecco, no, voglio dire una cosa, c'è un refuso nella delibera, mi è stato segnalato, ringrazio la consigliera Cosseddu, nell'ultima pagina 5, in alto ci sono i tre dettagli diciamo del totale generale e gli anni di riferimento non sono evidentemente 17, 18, 19, i numeri sono quelli corretti, quelli a fianco, ma gli anni ovviamente sono 18, 19, 20 che sono quelli oggetto della delibera, insomma, quindi questo è ovviamente un refuso e nient'altro. La parola alla dottoressa Nadia Palmi.
Allora, ovviamente perfetto, sì. Allora io vi farò un riepilogo, insomma, intanto generale, un attimino della variazione. Come diceva il sindaco, è l'ultima occasione per poter variare il bilancio 2018, quindi portarci ad avere gli stanziamenti necessari per gestire l'ultimo mese dell'anno e eventualmente anche adeguare gli stanziamenti 19 e 20 per poter gestirne invece i primi periodi in attesa poi del nuovo bilancio che ripartirà ovviamente dall'esercizio 19. sono state toccate un po' davvero tutte le voci di bilancio e ragionando insomma per sintesi, per quanto riguarda la parte corrente abbiamo il riconoscimento e l'assestamento dei valori che riguardano le entrate tributarie, dove complessivamente vengono iscritte maggiori entrate per 57.500 euro, sono state variate qualcosa in aumento, qualcosa in diminuzione sulle entrate ordinarie sia dell'IMU che della TASI, ma in particolare la voce più rilevante invece si trova nel prendere atto che ci sono 95.000 euro in più di evasione dagli esercizi precedenti, quindi attività svolta dall'ufficio tributi. Nei trasferimenti correnti invece le maggiori entrate riguardano in particolare il riconoscimento di un trasferimento di 71.000 euro come partecipazione all'attività di accertamento, quindi sempre attività che parte dall'ufficio tributi per segnalazioni che avvengono all'Agenzia delle Entrate. Quando l'Agenzia delle Entrate incassa la posizione debitoria che è stata individuata in capo al terzo, le somme vengono rigirate al Comune. E per quanto riguarda invece le entrate del titolo terzo, quindi le entrate patrimoniali, le voci che variano sono davvero tante, alcune in aumento, altre in diminuzione, e abbiamo complessivamente una maggiore entrata di 21.000 euro. Tutte queste maggiori entrate servono per dare soddisfazione a quelle che sono le maggiori spese. Anche in questo caso è chiaro che i servizi hanno evidenziato quelle che potevano essere le richieste, le esigenze da qui a fine anno, evidenziando anche le economie che si sono prodotte, sempre per effetto della gestione. Le voci più rilevanti, perché alla fine le maggiori spese sono 140.000 euro, sono relative al fondo di riserva che viene incrementato di 28.000 euro, come diceva il sindaco, per poter far fronte alle eventuali esigenze di gestione da qui a fine anno, a una risistemazione dei capitoli per le attività verso l'Unione e in modo particolare all'incremento del fondo svalutazione crediti per quanto riguarda la gestione dei maggiori introiti da IMU, perché è vero che sono state accertate maggiori entrate per quanto riguarda avvisi di accertamento emessi, aver emesso l'avviso d'accertamento ahimè non vuol dire averlo incassato, quindi prudentemente la voce più rilevante è stata incrementata, è stata portata sul fondo svalutazione crediti. Per quanto riguarda invece la parte di investimento sempre del 2018, anche qui le variazioni sono state tante e sostanzialmente sono state eliminate alcune voci di entrate e rilevate delle economie nelle voci di spesa. Non è stato ripulito tutto quello che non è stato svolto, perché il principio generale sugli investimenti è che se si accertano le entrate si possono effettuare gli impegni di spesa. Quindi per lasciare un margine di gestione da qui a fine anno alcune voci sono state mantenute a bilancio, non vuol dire che verranno necessariamente eseguite, dipende dalla nostra capacità di introitare delle somme e quindi poi con il rendiconto ovviamente si farà lo stato dell'arte. È stato variato anche il 2019 e il 2020 proprio per consentire all'attività degli investimenti di avere una prosecuzione naturale indipendentemente dalla data di approvazione del bilancio, e la voce tutto sommato più rilevante che è stata iscritta nel 2019 è il riconoscimento di 500.000 euro del contributo regionale sulla palestra, e quindi in questo modo abbiamo riscritto una parte dei lavori che non sono ancora stati eseguiti sulla palestra nel 2019. Con il rendiconto 2018 e il nuovo bilancio 19-21 la palestra verrà totalmente riscritta, per cui rimarranno in capo al 2017 solo le attività già svolte nel 2017, nel 2018 quello che è stato portato a compimento fino ad oggi, e tutto il resto verrà riportato nel 19 ed esercizi successivi. Sugli investimenti, sempre per il 2019-2020, in parte si sono anticipate le voci che sono già state scritte anche nel DUP e quindi nell'elenco annuale delle opere pubbliche, logicamente non si ha la pretesa di aver descritto tutto quello che sarà contenuto nel bilancio 2019-21, e la stessa cosa dicasi per la parte ovviamente corrente, sempre degli stessi esercizi. Con questa delibera si è dato del permanere degli equilibri di bilancio, si è dato del permanere del pareggio di bilancio, che ad oggi è ancora un obbligo che tendenzialmente forse nel 19 sparirà, ma ad oggi dobbiamo ovviamente ottemperare, si è dato del permanere sia dei vincoli di spesa personale sulle varie voci e soprattutto sulle spese del personale, che insomma limitano parecchio, diciamo, la possibilità dell'ente di una gestione un pochino più libera. Quindi di tutto questo viene dato atto anche nel parere del revisore, e questo è a grandi linee sostanzialmente il contenuto della delibera.
Grazie dottoressa. Apriamo pure il dibattito, ci sono richieste. Ganapini.
Sì, volevo chiedere per l'evasione IMU, dato che è appena stato detto che col lavoro dell'ufficio si è riuscito ad aumentare di circa 95.000 gli ingressi di quest'anno. Ho visto che per il 2019 e il 2020 addirittura lo stanziato aumenta di 140.000 e di 100.000. Cioè, volevo capire se si presume che l'ufficio continui su linee ancora migliori, o se a un certo punto questa evasione prima o poi viene individuata tutta, perché a un certo punto non so quanto speriamo di trovare su di evasori ed albinea, ecco, non vorrei far passare questo messaggio.
Ma prima una risposta, poi quella tecnica, diciamo, perché è chiaro che ci sono c'è il tema finanziario da affrontare, ma il lavoro dell'ufficio non è mai cessato, ecco, quindi si continua tranquillamente. Il lavoro era coordinato dalla dottoressa Montanari, ma i funzionari ci sono e possono proseguire tranquillamente tutto il lavoro.
Prego. Non mettevo in dubbio il lavoro dell'ufficio, mettevo in dubbio le cifre. Cioè, se già stiamo recuperando tanto adesso, prevedere di incrementare addirittura per gli anni prossimi mi sembra una previsione abbastanza ottimistica, ecco.
Sì, no, è però comunque, voglio dire, ritoccabile, come è stato fatto in passato. Cioè è una previsione che sarà probabilmente frutto di approfondimenti, e soprattutto per il 19-20 potrebbero esserci dei rapidi assestamenti, insomma, già nella previsione del bilancio 2019, insomma, credo che ci saranno dei dati più affinati, ecco, indubbiamente. Prego.
Scusa, tecnicamente porta la previsione 19-20 in linea complessivamente con la previsione del 2018, comunque. Le fattispecie si modificano anche nel tempo, di conseguenza ahimè c'è sempre qualcuno che comunque non interpreta nel modo corretto la normativa.
Certo, sì, stiamo esaurendo l'ICI, quando nel 2007 abbiamo ancora qualche recupero sull'ICI, ormai è veramente quello esaurito, ecco, però. Prego.
Quello che non l'ha pagata, esaurito.
No, secondo me anche noi che abbiamo... Lui senz'altro.
No, dato che la domanda mi era stata risposta nella presentazione, cioè quello spostamento è dovuto alla palestra, ma la differenza fra entrate, conto capitale, uscite e conto capitale nel 2019, che comunque se l'uscita è di 500, l'entrata è un più 631, mi sembra di aver capito, cioè quei 130 in più che rimangono in entrate in conto capitale, oltre al contributo regionale per la palestra, c'è qualcos'altro di eclatante in quei 130.000 o sono somma di tantissime piccole voci? Se riesce a...
Sì, vediamo.
In realtà, se posso, alla fine il saldo è di 103.500, quindi la variazione sostanzialmente riguarda solo la palestra. Ci sono entrate in più e entrate in meno che di fatto si compensano.
Secondo me c'è una, forse, però chiedo, c'è anche Rubiani, forse c'è una previsione, ma non di 131.000 euro, un pezzo può essere un aumento di oneri di urbanizzazione, forse, una previsione.
La voce specifica la guardiamo.
Cioè, secondo me il 131 è la somma di tanti piccoli, non è una un'alienazione o qualcosa, no, sono tante piccole cose. Sì, esatto, c'è il tema delle... piccoli importi. Ok. Altre considerazioni, domande, chiarimenti? Spero abbia dato indirettamente ancora questa esposizione, insomma, dei chiarimenti sulle richieste fatte nelle interrogazioni. Il bilancio è sano e ci permette di lavorare con progettualità. Se non c'è altro, passiamo al voto del punto numero 14. Approvazione e variazione generale di assestamento al bilancio 2018-2020. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ringrazio della pazienza a tutti i responsabili e auguro
un sacco di cose.
Una buona serata, un buon lavoro all'ultima arrivata.
Sull'ultimo punto.
Sì. Sì, grazie. C'è un ultimo punto. C'è un ultimo punto, il punto numero 15, adesione all'ufficio associato del contenzioso tributario di consulenza fiscale di Reggio Emilia. Questa è un altro importante passaggio rispetto a quell'ambito ottimale che credo si debbano occupare di certi argomenti. Questo è un ufficio che lavora in provincia di Reggio Emilia attraverso il comune, che ha messo a disposizione dei dipendenti e dove i comuni aderenti sono convenzionati, un ufficio che dà risposte in maniera puntuale e univoca a quelli che sono i contenziosi tributari. Noi aderiamo, con decorrenza, se andremo a approvare questa convenzione, con decorrenza dal 1 gennaio, sarà uno strumento utile in più per i nostri uffici, credo, di entrare in una rete, di entrare in una rete di professionisti. L'ufficio è governato dal dottor Marconi, correggimi se sbaglio, al dottor Marconi, e credo possa essere una buona opportunità di sviluppo e di condivisione. Se non ci sono richieste di chiarimento, passiamo al voto dell'ultimo punto in ordine del giorno, adesione all'ufficio associato del contenzioso tributario e di consulenza fiscale di Reggio Emilia. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Bene. Vi ringrazio e buona serata. Buonanotte. Buongiorno.